Thank you, Brother Williams. Greetings,
grazie, fratello Williams. Saluti, fratello Salano e sua moglie e tutti i delegati qui stasera, questo ricevimento. È di certo un grande privilegio essere qui, ho atteso con ansia quest'ora da quando ci siamo avviati in questa direzione. Ed io voglio ringraziare quella signora, non riesco a ricordare il suo nome. Billy mi ha appena detto che mi ha regalato una scatola di dolci natalizi e li ha appena portati in macchina alcuni momenti fa. La sorella, non riesco a ricordare il suo nome, lei è qui, della California. Quello è stato il mio primo regalo di Natale, così io ti ringrazio per questo. Ora, stasera è ora a Tucson, sono le 9:10, ma qui penso siano solo le 8:10, così noi, tra la gente, c'è come l'impressione che in un certo modo io sia prolisso nel predicare. Perciò io spero, grazie, un tale delle persone gentili qui dentro, grazie. Ma io ho proprio quasi esaurito il predicare stasera. Sto continuando da così tanto da Shreveport, da una parte all'altra della nazione, venendo in questa direzione sera dopo sera. E ci si sente proprio un po' scossi, sapete, raffreddati e la gola diventa rauca. Ho cominciato a Shreveport. Ho perso i capelli quando ero alcuni anni fa ed avevo un parrucchino che metto quando predico nel nord del paese per non prendere un raffreddore. Sono andato a Shreveport e l'ho dimenticato e mi sono davvero raffreddato. Quel vento che passa da una parte all'altra così, voi davvero non sapete. Si è tolto accidentalmente, la pelle è ancora delicata e basta un po' di sudore e mi scende davvero in gola. Ho dovuto sospendere molte riunioni, così stasera sono solo un po' rauco. Vogliamo dire che però abbiamo avuto un tempo meraviglioso venendo qui nelle riunioni. Ieri sera abbiamo avuto un momento meraviglioso su con i fratelli, su l'altra sezione. Così abbiamo avuto una folla numerosa e una presenza meravigliosa, le persone così riverenti e gentili. Così mi fa sentire davvero bene essere parte degli uomini d'affari del pieno Evangelo. È stato... Ho un messaggio che sento essere da Dio, è un po' strano per alcuni e non posso fare a meno di essere altro, devo essere solo quello che sono e noi non intendo essere diverso, è solo che io sto vivendo in un tempo di cambiamento, siamo finché costruite una parte dritta di muro va tutto bene, i muratori possono procedere proprio lungo la fila, ma quando dovete svoltare l'angolo, ecco quando il tempo, e noi non stiamo costruendo un muro, stiamo costruendo una casa, vedete? Così, queste svolte devono arrivare. Sono venute nell'epoca di Martin Lutero, John Wesley e nell'epoca pentecostale, e di nuovo qui. Così noi, è difficile svoltare gli angoli, ma sono così grato per Dio, anche se è stata dura, le persone hanno risposto al 100%, perciò siamo davvero grati, ringraziamo ciascuno di voi. Ed ora, prima di aprire il libro, parliamo all'autore, se volete, solo un momento, mentre chiniamo i capi. Caro Dio, ti siamo grati stasera per il privilegio di conoscere Gesù Cristo, nostro Salvatore, tuo Figlio nel perdono gratuito dei nostri peccati, e sapere che il suo sangue è sufficiente a coprire tutti i nostri peccati e le nostre iniquità, sono così cancellati e lasciati nel mare dell'oblio di Dio, e la sua sposa starà alla cena delle nozze pura, non adulterata, per sposare il Figlio di Dio. Come ti ringraziamo per questa onnisufficienza e la fede di sapere che non confidiamo nei nostri meriti, ma solo nel suo merito, per quello che Egli ha fatto per noi. Siamo così grati. Ti ringraziamo per il successo che questi fratelli hanno avuto oltreoceano e là nei paesi dove sono affamati e assetati di Dio. Io prego, Signore, che se torneranno di nuovo, che quei figli che hanno portato nel regno siano le bisnonne e i nonni dei figli che anche loro avranno portato dentro. Accordalo, Padre. Benedicici insieme stasera e possa lo Spirito Santo darci le cose di cui abbiamo bisogno. Chiudi le nostre bocche per le cose che non dovremmo dire ed apri i nostri cuori per ricevere ciò che vorrai dirci. Accordalo, Padre. Nel nome di Gesù preghiamo. Amen. Andiamo ora nella Bibbia per un breve testo su cui vorrei parlare per un poco stasera e si trova in San Marco, il 10° capitolo. Ed ho avuto alcuni anni fa, quando parlavo, non dovevo neanche scrivere un appunto, potevo ricordarlo, e non dovevo usare gli occhiali per leggerlo dalla Bibbia. Ma adesso, avendo passato i 25, due volte, è così, mi è piuttosto difficile fare come facevo prima. Ed è come un'automobile logora, ma sono ancora in moto. Voglio continuare scoppiettando finché passerò al mucchio di rottami per essere modellato di nuovo. Questa è la promessa. San Luca, il 10° capitolo, e cominciamo al, credo di aver detto, il 21° versetto, se posso trovarlo qui da qualche parte. Mi sono sbagliato, è San Marco, scusatemi. San Marco, il 10° capitolo, e cominciando col 21° versetto. Voglio leggere, prendiamo piuttosto il 17° versetto. Or come egli usciva fuori per mettersi in cammino, un tale corse a lui e, inginocchiandosi davanti a lui, lo domandò, dicendo: Maestro buono, che farò per ereditare la vita eterna? E Gesù gli disse: Perché mi chiami buono? Niuno è buono se non un solo, e cioè il Dio. Tu sai i comandamenti: non commettere adulterio, non uccidere, non furare, non dir falsa testimonianza, non far danno ad alcuno, onora tuo padre e tua madre. Ed egli rispondendo gli disse: Maestro, tutte queste cose ho osservate fin dalla mia giovinezza. E disse, e Gesù, riguardatolo in viso, l'amò, e gli disse: una cosa ti manca, vai, vendi tutto ciò che tu hai e dallo ai poveri, e tu avrai tesori nel cielo, poi vieni, e tolta la tua croce, seguitami. Ma egli, attristato di quella parola, lui se ne andò dolente, perciò che aveva di gran beni. E possa il Signore benedire la lettura della sua parola. Ora, stasera parleremo su un argomento, voglio che il mio testo sia «Seguimi», e il mio argomento «Leadership». Ora è strano, ma ho pensato che forse oggi in preghiera, e mi sono prolungato molto ed ogni sera proprio secondo il messaggio che ho, su cui il Signore mi ha dato di parlare, stasera pensavo, in questo nuovo capitolo, che lo avrei affrontato da un punto di vista diverso, e molte volte abbiamo parlato di questo, chiamandolo il giovane rettore ricco, e molti dei ministri qui, miei fratelli, senza dubbio lo hanno affrontato in molti modi diversi, e stasera voglio cercare di affrontarlo in un modo diverso da come abbia mai fatto, questo su leadership. Questo, ricordate questo, che ognuno di noi, giovane e vecchio, il primo passo che abbiate mai fatto in vita vostra, qualcuno ha dovuto condurvi. Proprio così. E l'ultimo passo che farete, qualcuno vi condurrà. Qualcuno deve condurre. Dio ci ha paragonati alle pecore, e se qualcuno sa qualcosa dell'allevare pecore e la natura delle pecore, bene, sapete che una pecora non riesce a trovare la sua strada, deve essere condotta. Anche dentro il mattatoio troviamo che portano là la pecora e viene condotta nel mattatoio da una capra. Una capra la conduce, poi quando arriva alla fine dello scivolo salta fuori e la pecora continua proprio nel mattatoio. Così essi troviamo che una pecora non riesce a trovare la sua strada. Ricordo un'esperienza che ebbi con una di esse una volta. Ero guardia caccia statale in Indiana ed ero uscito nel campo e udii qualcosa, il lamento più pietoso. Era un agnellino che aveva perso la mamma e non riusciva a trovare la sua strada verso di essa e la madre non riusciva a trovare la sua strada verso l'agnellino e raccolsi il piccolo e, come quietamente si appoggiò a me, e proseguì là, le mie mani tenevano il piccolo e piangeva e io lo udivo, come appoggiava proprio la testolina su di me e sembrava sapere che io l'avrei aiutato. Pensai, oh roccia dei secoli, spaccata per me, Raccoglimi nelle braccia del Signore Gesù, sarò proprio contento, poiché so che sto per andare a casa per stare con i miei cari. Pensai, alla fine del mio cammino della vita, solo portami in braccio, Signore, così che sappia che allora verrò portato oltre il fiume, là all'altra riva, dove non ci saranno pene, infermità e cose simili, e sarò coi cari che ho amato. E se studierete la natura, c'è una grande cosa nella natura. Ogni cosa che io guardo e Dio ha fatto, Egli è l'autore della natura. La natura scorre nella continuità. Tutta la natura scorre quasi allo stesso modo. Notate ogni cosa. Come ho detto, credo ieri sera, che la natura testimonia di Dio. Se non aveste mai avuto una Bibbia, potreste comunque osservare la natura e sapere che questa Bibbia è la verità. Io ho avuto il privilegio di essere in molte parti del mondo e ho letto i diversi aspetti e ho visto diverse religioni, le maomettane, e ho letto il Corano e ho visto i Sikh, i Gianiti e i musulmani e i buddhisti e cos'altro. Ma tuttavia ognuno di loro hanno una filosofia ed un libro di credo e un libro di leggi e così via. Ma la nostra Bibbia è la verità e il nostro Dio è il solo che è giusto, perché ciascuna di esse deve indicare una tomba da qualche parte dove il loro fondatore tuttora giace. Ma il cristianesimo mostra una tomba aperta e può vivere nella presenza di colui che vi fu posto dentro. Egli è vivente. Non è un Dio che era, è un Dio che è. Non un io ero, né un io sarò, bensì io sono. E tutta la natura scorre nella continuità, come ho detto parlando delle nostre epoche della Chiesa, di cui ora abbiamo i libri che stanno per uscire, là, perché io sul mio scritto delle epoche della Chiesa, e come vediamo la Chiesa, come è maturata, è spuntata proprio esattamente come fa tutta la natura. E l'altro giorno parlavamo di come il sole sorge al mattino, è un bambino piccolo, molto debole, senza alcuna forza, e mentre il giorno procede diventa più forte, più forte. Verso le 8 va a scuola come un ragazzo o una ragazza, e poi verso le 11 esce da scuola ed è pronto per il suo servizio. E poi passa finché verso le 3 cambia, nella mezza età verso la vecchiaia, e poi nel pomeriggio muore. È quella la fine del sole? No. Esso torna il mattino dopo per testimoniare che c'è una vita, una morte, una sepoltura, una risurrezione. Vedete? Vedete? Guardiamo gli alberi, come si muovono e cosa fanno. Tempo fa ero giù in Kentucky, mi piace andare a caccia di scoiattoli. E sono sceso là in autunno a caccia di scoiattoli con un mio amico ed era molto secco. E chiunque abbia mai cacciato lo scoiattolo grigio sa quanto è difficile sorprenderli. Quando le foglie, se solo una scricchiola e oh, Udini è un artista dilettante della fuga in confronto a loro, a come riescono a fuggire. E poi cercando di sparare colpendo nell'occhio a 50 yard, bisogna essere bravi cacciatori per arrivare al limite giornaliero. Così il signor Wood, un mio amico, un testimone di Geova convertito, era con me e noi, lui disse, conosco una fattoria qua giù dove c'è un uomo che ha un mucchio di, là li chiamiamo avvallamenti. Quanti sanno che cos'è un avvallamento? Bene, da che zona del Kentucky venite ad ogni modo, vedete, e da dove vengo io? Come in una delle sezioni non molto tempo fa, devo dirlo al fratello Williams e agli altri fratelli, hanno detto, ora ci alzeremo e canteremo l'inno nazionale. E io ho detto, per la mia cara casa del Kentucky, lontana. Nessuno si è unito a me, così quello era l'unico inno che conoscessi. E così siamo stati ora. Bene, signore, per favore fai una preghiera perché una signora qui dentro ora sta sanguinando dal naso. Preghiamo. Caro Dio, ti chiedo, Signore, tu sei il grande guaritore, chiedo che la tua grazia e misericordia tocchino questa cara donna proprio ora e fermino quel sangue. Come gente che crede riunita insieme, la Signora è venuta qui per gioire della parola del Signore e della comunione della gente, ti chiedo, Signore, proprio ora di sgridare il nemico e fermare il sangue. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. E lo crediamo. Lo crediamo. Continuando il breve racconto per avere in un certo modo un'opinione prima di passare ai pochi appunti che ho scritto qui e qualche scrittura, ora lui disse, beh, questo anziano, andiamo a trovarlo. Ha molti avvallamenti nella sua proprietà, disse, però è un ateo. Disse, se lui proprio quasi ci maledirà se andremo là. Dissi, ma qui non stiamo prendendo nessuno scoiattolo, siamo accampati da 2 settimane ed eravamo sporchi e barba su tutta la faccia. E disse, allora? Dissi, andiamo. Così siamo scesi alcune miglia, circa 20 miglia. Ero stato già una volta in quella regione per 3 sere a un campeggio metodista dove c'erano state delle grandi cose che il Signore aveva fatto e il grande servizio di guarigione fra la gente metodista. E allora ci siamo addentrati molto oltre alcune colline, avvallamenti e creste, e dovete proprio conoscere il Kentucky per saperlo in che tipo di luogo dovete entrare. E mentre siamo andati là in fondo, siamo arrivati ad una casa e là c'era seduto un uomo anziano, 2 anziani seduti là fuori con i loro vecchi cappelli abbassati sul volto e lui disse, eccolo, disse, è un duro, disse, lui odia quella parola di predicatore, disse. Così dissi, beh, sarà meglio che io stia in macchina, altrimenti non andremo proprio a caccia, dissi, vatti avanti e chiedigli se possiamo cacciare. Così lui scese e si avviò camminando, gli parlò, e in Kentucky, sapete, è sempre, vieni avanti, e così via. E così lui andò là e disse, mi chiedevo solo se potessimo cacciare per un po' nella tua proprietà. L'anziano seduto là, circa 75 anni d'età, il tabacco gli scendeva dalla bocca, disse, sputò e disse, come ti chiami? Disse, mi chiamo Wood. Lui disse, sei parente del vecchio Jim che abitava? Disse, sì, sono il figlio di Jim. Disse, sono Banks, sì. Bene, disse lui, il vecchio Jim era un uomo onesto. Disse, certamente, fai pure. Lui disse, sei da solo? Disse, no, il mio pastore è laggiù. Lui disse, cosa? Lui disse, il mio pastore è là in macchina. Disse, è a caccia con me. Lui disse, Wood, vuoi dire che sei caduto tanto in basso da doverti portare un predicatore ovunque tu vada? Così è un personaggio vecchio e rude, così ho pensato che avrei fatto meglio ad uscire dalla macchina, sapete? Così scesi e mi avvicinai e lui disse, beh, e tu saresti un predicatore, eh? Dissi, sì signore. Lui mi guardò dall'alto in basso, sangue di scoiattolo e sporco, e disse, non si direbbe. Lui disse, beh, mi piace sia così. Disse, sai, voglio dirti qualcosa. Disse, si ritiene che io sia un ateo. Dissi, sì signore, l'ho compreso. Dissi, non penso però ci sia molto di cui vantarsi, vero? E disse, beh, disse, non lo so. Disse, ti dirò cosa penso dei tizi come te. Dissi, benissimo. Disse, voi abbaiate all'albero sbagliato. E quanti sanno cosa significa ciò, vedete? Significa che è un cane bugiardo, vedete? Il procione non c'è proprio lassù, capite? Disse, voi abbaiate all'albero sbagliato. Io dissi, è la tua opinione. E disse, beh, disse, guarda, vedi quel vecchio camino lassù? Sì, sono nato lassù 75 anni fa. E disse, ho vissuto proprio qui, tra queste colline, nei dintorni, tutti questi anni. E disse, ho guardato verso i cieli, ho guardato qua e là. E sicuramente in tutti questi 75 anni avrei visto qualcosa di simile a Dio, non credi? Dissi, beh, dipende da quello che guardi, vedi, o ciò che cerchi. E disse, beh, disse, io certamente non credo ci sia una tale creatura e credo che voi semplicemente uscite e truffate la gente per i loro soldi ed ogni cosa, ed ecco com'è. Dissi, beh, sei un cittadino americano, hai diritto alla tua idea. Disse, c'è stato un tizio una volta di cui avevo sentito parlare, disse, che di certo vorrei, se mai riuscissi a parlare con quel tizio, disse, mi piacerebbe fargli alcune domande. Dissi, sì signore. Disse, era un predicatore, potresti conoscerlo. Disse, tenne una riunione quassù a Campbellsville non molto tempo fa, lassù nel prato della chiesa, un campeggio. E disse, ho dimenticato il suo nome. Disse, è dell'Indiana. E io dissi, oh, sì signore. E il fratello Wood iniziò a dire, ebbene io, non dirlo. E così dissi, che mi dici di lui? Disse, ebbene, disse, l'anziana signora, qualcuno, lassù sulla collina, disse, sai, lei stava morendo di cancro. E disse, mia moglie ed io andavamo lassù al mattino a cambiarle le lenzuola. Disse, non potevano neanche sollevarla abbastanza da metterla sulla padella. Disse, dovevamo proprio tirare una traversa. E disse, lei stava morendo. Era stata a Louisville e disse che i dottori l'avevano data per spacciata e avevano detto che stava per morire. E sua sorella salì a quella riunione e disse, quel predicatore era lassù sul palco, si voltò a guardare verso l'uditorio e chiamò per nome questa donna e le disse, quando è uscita ha preso un fazzoletto letto e se l'è messo nella sua borsetta e chiamò il nome di questa donna qua giù a 20 miglia di distanza qui e disse come stesse soffrendo col cancro, qual era il suo nome e tutto ciò che aveva passato. Disse: prendi quel fazzoletto e vai a metterlo sulla donna, e disse che la donna sarà guarita dal cancro. E disse: scesero qua giù quella sera, disse onestamente lassù, udì le grida più terribili, pensai avessero liberato l'esercito della salvezza lassù sulla cima della collina. Dissi: beh, dissi, immagino l'anziana sorella sia morta. Dissi: noi domani andremo e prenderemo il carro e come la porteremo fuori per portarla sulla strada principale? E dissi: così potranno portarla alle pompe funebri. E dissi che aspettammo, non c'era bisogno di salire a quell'ora di notte. Disse: è a circa un miglio qui sulla collina. Disse: salimmo il mattino dopo e sapete cosa accadde? Io dissi: no signore. Lui disse: lei era là seduta a mangiare crostate di mele bevendo il caffè con suo marito. E dissi: dici sul serio? Lui disse: sì signore. Oh, dissi, ora signore, non dici davvero sul serio. Disse: ciò che mi disturba è cosa, come faceva quell'uomo a saperlo e non era mai stato in questo paese? Vedete? E dissi: oh, non lo credi davvero? Lui disse: è la verità. Dissi: lo credi? Vedete? Lui disse: ebbene, vai lassù sulla collina, posso dimostrartelo. Ora era lui che predicava a me, vedete? Così io feci... Raccolsi una mela e dissi: posso avere una di queste mele? E me la strofinai sui vestiti. Egli disse: beh, le vespe le stanno divorando, penso tu possa averne una. E poi, ed ora dissi: beh, io ho morso la morsicaia e dissi: è una buona mela. Lui disse: oh sì, disse, sai una cosa, ho piantato quell'albero, oh, 40 anni fa o qualcosa del genere. Dissi: oh, davvero? Sì, signore. E dissi: ebbene, e ogni anno, dissi, ho notato che non abbiamo ancora avuto alcun gelo, è l'inizio di agosto, e dissi, quelle foglie stanno cadendo dagli alberi. Sì, signore, proprio così, sta arrivando l'autunno, credo che quest'anno verrà presto. Dissi: sì, signore, cambiai argomento, capite? E dissi, beh, sai, è strano, dissi, come la linfa esca da quell'albero. Dissi, e quelle foglie cadono, e sebbene non ci sia alcun, non abbiano subito alcun gelo da uccidere la foglia. E disse: beh, disse, questo cosa c'entra con ciò di cui stiamo parlando? E dissi: beh, io me lo chiedo. Sapete, la mamma diceva sempre: dai abbastanza corda ad una mucca e si impiccherà da sola, sapete? Così gli davo proprio corda in abbondanza. Così continuò e disse: beh, sì, quello, che cosa c'entra con ciò? Dissi: sai, Dio fa crescere quelle mele e tu godi di quelle mele e foglie e ti siedi all'ombra e così via, scende durante l'autunno e dissi, torna ancora di nuovo con mele e con foglie. E disse: oh, è solo la natura, vedi, è solo la natura. Dissi: beh, certamente è la natura, dissi, è la natura, ma qualcuno deve controllare la natura, vedete, io, disse, dimmi ora cosa lo compie. E disse: beh, è solo naturalmente la natura. Dissi: chi è che dice a quella fogliolina ora è la... Dissi: ora, il motivo per cui la foglia cade è perché la linfa scende nella radice e se quella linfa rimanesse nell'albero durante l'inverno, cosa accadrebbe? Disse: ucciderebbe l'albero. Ebbene, dissi, ora, quale intelligenza fa scorrere quella linfa giù nelle radici? Dice: adesso esci da qui, sta arrivando l'autunno, scendi nelle radici e nasconditi. E rimane giù nelle radici come un sepolcro. E poi la primavera dopo torna su di nuovo, fa crescere altre mele e fa crescere altre foglie e altro. Lui disse: è solo la natura, essa lo compie. Disse: il tempo, il cambiamento, sai, arriva l'autunno. Dissi: metti un secchio d'acqua sul palo laggiù e vediamo se la natura la fa scorrere alla base del palo e la riporta su di nuovo. Vedi? Vedete? Beh, disse, potresti aver ragione. Dissi: pensaci mentre andiamo a caccia. E disse: ebbene, disse, cacciate dove volete. E dissi: quando tornerò, se mi dirai quale intelligenza fa scorrere quella linfa dall'albero giù nelle radici per restare tutto l'inverno e tornare l'inverno successivo, ti dirò che è la stessa intelligenza che mi disse di quella donna lassù. Disse: disse a te? Dissi: sì, signore. Lui disse: non sei quel predicatore. Dissi: riconosceresti il suo nome? Disse: sì. Dissi: Branham? Disse: è lui. Dissi: proprio così. Vedete? E sapete una cosa? Condussi l'anziano a Cristo proprio là, sulla sua testimonianza. E un anno dopo ero laggiù ed entrai con la macchina, con la targa dell'indiana nel cortile. Si erano trasferiti, lui era morto. E così quando tornai, là c'era sua moglie che mi ha dato una bella sgridata. Pensavo di avere il permesso di cacciare. Lei uscì, là, disse, non sai leggere? Dissi, sì, signora. Le disse, non hai visto quei cartelli che dicono divieto di caccia? Dissi, sì, signora, ma dissi, io ho il permesso. Tu non hai il permesso, disse. E disse, abbiamo questo posto come riserva di caccia da molti anni. Dissi, beh, sorella, allora mi sono sbagliato, mi dispiace. E disse, non ti dispiace affatto, quella targa dell'indiana là è posta qui, siete la gente più sfacciata. Dissi, posso solo spiegarmi? Dissi, lei, chi ti ha dato il permesso? Dissi, non so, solo, dissi, era un anziano seduto là fuori sul portico quando sono sceso qui l'anno scorso e abbiamo parlato di Dio, vedete? E lei guardò e disse, sei il fratello Branham? Dissi, sì, signora. Lei disse, perdonami, non sapevo chi fossi. Disse, voglio raccontarti la sua testimonianza. Nelle sue ultime ore ha alzato le mani e lodato Dio. Disse, è morto nella fede cristiana e condotto a Dio. Vedete? Se essi tacciono, le rocce immediatamente grideranno. C'è qualcosa nella natura. Osservate gli uccelli, osservate gli animali, osservate qualsiasi cosa e osservate la natura. Osservate come vola la piccola colomba. Che uccello diverso è, vedete? Esso non ha bile, non può mangiare come il corvo, vedete? Esso non ha bile in sé. Non deve farsi un bagno nell'acqua, perché ha qualcosa dentro di sé, lo pulisce da dentro a fuori, vedete? Ecco com'è il cristiano, ecco come Dio rappresentò se stesso in una colomba, vedete? Perché Gesù fu rappresentato quale agnello, troverete sempre Dio nella natura. E Dio ci paragona a pecore che devono essere condotte. Avete mai notato là? Ho predicato un sermone su ciò tempo fa, che la colomba scese sull'agnello per condurre l'agnello ed essa lo condusse al macello, la colomba. Ora, se quell'agnello, quella colomba non sarebbe potuta discendere su nessun altro tipo di animale, perché entrambi dovevano essere della medesima natura, vedete? Se la colomba si fosse posata su un lupo ed esso avesse sbuffato, ringhiato, la colomba sarebbe volata via. Beh, ora è allo stesso modo. E le nostre maniere cattive, lo Spirito Santo spicca il volo e se ne va. Deve avere la stessa natura. L'uccello dei cieli, la colomba, il più mite animale sulla terra, l'agnello, vanno d'accordo. E quando lo Spirito Santo viene su di noi e ci rende nuove creature, allora Egli può condurci. Ma noi cerchiamo di vivere la solita vecchia vita, non funzionerà. Non funzionerà proprio. Ora, probabilmente il primo passo che avete fatto in vita vostra, parlando di leadership, sono state probabilmente le mani di una gentile, cara mamma. Quelle mani possono essere immobili stasera qui fuori da qualche parte, in qualche cimitero, ma quella è stata la mano che vi ha tenuti nel fare il vostro primo passo. Poi, dopo che la mamma vi ha insegnato a camminare, facevate qualche passo, poi cadevate, vi rialzavate e pensavate di star facendo cose grandiose, poi lei vi ha affidati alla maestra di scuola. E allora lei ha iniziato a condurvi ad un'istruzione, come e cosa dovete fare e come dovete imparare e così via. Poi, dopo che la maestra di scuola ha finito con voi, allora siete tornati, vostro padre si è occupato di voi. Poi, quando vostro padre si è occupato di voi, forse vi ha insegnato sugli affari. Come essere un uomo d'affari di successo, come fare le cose in modo giusto. Vostra madre vi ha insegnato come essere una casalinga, come cucinare, così via. Poi, dopo che ebbero finito con voi, allora il vostro ministro o sacerdote si è occupato di voi. Ma ora, chi vi conduce? Ora ecco la domanda. Ora tutti noi stasera siamo condotti da qualcosa. Dobbiamo esserlo. Noi siamo condotti. Notate. Ora guardiamo questo giovane. Cosa l'aveva influenzato? Guardiamo questo giovane uomo d'affari, lo chiameremmo, perché era un uomo d'affari, era un uomo di grande successo. Diamo uno sguardo alle sue guide. Forse prima sua madre gli aveva insegnato da bambino le cose che doveva fare. Suo padre lo aveva reso una brava persona di successo e forse gli lasciò un'eredità perché lui stesso era un rettore. Forse suo padre era morto, così lui era un uomo d'affari. Lui era un, chiamiamolo oggi, come un uomo d'affari cristiano, o era un uomo d'affari religioso, penso sarebbe l'appellativo migliore. Quest'uomo era religioso, non era affatto un ateo, ed era stato istruito da sua madre su come fare il bene, come camminare, come vestirsi. Era stato istruito da suo padre, una grande attività, e come essere uomo di successo, ed i suoi affari avevano successo, e il padre e la madre erano stati cresciuti nella chiesa, e gli avevano indicato il sacerdote, e il sacerdote lo aveva reso un uomo davvero religioso. Perciò era un uomo di buona cultura, era un bravo ragazzo con un buon carattere. Se Gesù lo guardò e lo amò, c'era qualcosa di irreale nel ragazzo. Esatto, poiché la Bibbia qui ha detto, lo troviamo in Marco, e Gesù, guardatolo, lo amò. Sì, Gesù, guardatolo, lo amò. Perciò doveva dunque esserci qualcosa di veramente notevole in questo giovane. Lui era un... aveva un buon carattere, è stimato avere un buon carattere. Era un uomo cresciuto giustamente, intelligente, brillante, intellettuale, di successo negli affari ed un uomo religioso. Aveva tante buone caratteristiche che erano notevoli, tanto da attirare l'attenzione di Gesù Cristo il Salvatore. Ma quando fu messo a confronto, essendo di successo in tutte queste altre cose, niente era andato male. Lui era davvero molto portato, stimato correttamente, intelligente, istruzione corretta, il suo successo era brillante, un ottimo uomo d'affari. Forse apparteneva al gruppo degli uomini d'affari da qualche parte là, in Palestina. Può darsi che appartenesse ad un'associazione di uomini d'affari come abbiamo qui stasera. Senza dubbio lo era, poiché l'uomo d'affari si è sempre associato con l'altro, uno con l'altro. Perché sono come uccelli dello stesso piumaggio, hanno cose di cui parlare. Se questo, gli uomini religiosi non vogliono parlare dell'uomo che gestisce la taverna e il tutti insieme, perché non hanno niente in comune. Dobbiamo avere cose in comune. Perciò i cristiani hanno cose in comune con i cristiani. I peccatori hanno cose in comune con i peccatori. E le società, e cosa mai siano, hanno cose in comune. E questo giovanotto forse apparteneva ad un'associazione di uomini d'affari. Ed era il più religioso possibile, perché Gesù qui gli domandò, disse, «Io ho custodito questi comandamenti, li ho osservati fin dalla mia giovinezza». Proprio così. Vedete, era stato cresciuto bene, istruito rettamente, tutto, ma quando fu messo a confronto con il pensiero della vita eterna, ora voglio che notiate, nonostante avesse tutto questo carattere, sapeva di non possedere la vita eterna. Ora tutte le nostre società, la nostra chiesa, le nostre appartenenze, le cose che teniamo così care, le nostre società americane ed ogni cosa vanno molto bene. Non c'è nulla da dire contro ciò. E la nostra società degli uomini d'affari cristiani qui è una grande cosa, è stata una porta aperta per me, per ai miei pensieri interconfessionali che noi siamo cristiani. Non c'è nessuna denominazione che possa reclamarci un vero cristiano, perché appartenete a Dio, le denominazioni sono fatte dall'uomo e il cristianesimo è inviato dal cielo. Ma in tutte queste cose che abbiamo, per quanto siano buone, per quanto buono sia il riunirsi assieme, per quanto buone siano le riunioni che abbiamo e la condizione sociale che abbiamo, ognuno di noi, tuttavia, viene messo a confronto con la vita eterna. E non importa quanto successo abbiamo avuto negli affari, quanto abbiamo avuto successo e di quale grande chiesa siamo membri, e come operiamo, come cerchiamo di fare le cose giuste, non di meno, se non viene fatto nel modo giusto, è un'adorazione di Dio invano. Gesù lo classificò allo stesso modo, mentre mi fermo qui per un momento, e gli disse, invano mi adorate insegnando per dottrina i comandamenti dell'uomo. Ora pensate, un'adorazione sincera, onesta, con la sincerità del vostro cuore a Dio, ed è comunque invano. Iniziò così con Caino nel giardino dell'Eden, adorazione sincera, ma fu rigettata, molto religiosa, rigettata comunque. A Shreveport, la settimana scorsa, l'altra settimana, ad una riunione degli uomini d'affari, ad una colazione là dove erano riunite diverse centinaia di persone, ho preso 2 ore e mezza per parlare su fare a Dio un servizio senza che sia la volontà di Dio. Ora, ciò suona strano, ma dobbiamo essere convogliati nel canale provveduto da Dio è nel modo di farlo di Dio. Non importa quanto noi pensiamo sia corretto, deve essere secondo la parola del Signore, altrimenti è invano. Caino adorava, ma non era secondo la parola del Signore. I farisei adoravano, ma non secondo la parola del Signore. Ed in questo particolare messaggio agli uomini d'affari ho insegnato questo. Davide voleva fare un servizio al Signore, ed era giusto in ciò che diceva. Disse, è giusto che l'arca del Signore sia laggiù, portiamola quassù. Ai giorni del re, l'altro re a cui lui succedette, disse, non è giusto, non hanno mai consultato il Signore tramite l'arca, però dobbiamo farlo. Ora, questo è corretto, ciò che avrebbero dovuto fare. Egli disse, dovremmo andare a prendere l'arca e potremo consultare il Signore. Ed è giusto, essa era laggiù nell'altro paese, disse, dobbiamo portarla quassù, portiamola qui e mettiamola qui in casa nostra e adoriamo il Signore. Ora notate che lui entrò nel canale sbagliato per farlo. Consultò i capitani di 50 e di centinaia e di migliaia, furono consultati tutti, ognuno, vedendo che era la volontà del Signore, così sembrava, o era la parola del Signore. La parola del Signore, a volte, dovete porla nel suo giusto posto, altrimenti non è la volontà del Signore. Vedete? Ora lasciate che penetri in profondità e avrete un'idea generale di ciò che cerco di dire. Non voglio che la Chiesa vada al passo di ciò che avete trovato là in Inghilterra, uomini con capelli lunghi, facce truccate, pervertiti. Non vogliamo ciò! Non importa quanto suoni religioso e quanto Elvis Presley possa cantare canzoni religiose, rimane un diavolo. E io non sono giudice, ma dai loro frutti li riconoscete, vedete? È un pentecostale, ma non fa alcuna differenza. Vedete, i vostri frutti testimoniano ciò che siete. Non importa se lo Spirito viene su di lui, potrebbe parlare in lingue, potrebbe acclamare, potrebbe guarire i malati. E Gesù disse, molti di loro verranno a me in quel giorno e diranno, Signore, non ho fatto questo e quello. E io dirò, dipartitevi da me, voi che operate iniquità, io non vi ho mai conosciuti. Vedete? Dobbiamo essere cristiani veri, genuini, e l'unico modo in cui possiamo farlo è essere messi a confronto con questa domanda qui della vita eterna. C'è solo una forma di vita eterna, e quella viene da Dio, ed Egli preordinò ogni creatura che l'avrebbe mai avuta, proprio come voi eravate il gene in vostro padre, eravate un gene in Dio. Eravate uno dei suoi attributi dal principio, non ci sarete mai. Siete nati nel terreno fertile di vostra madre, vostro padre non vi conosceva, eravate nei suoi lombi. E quando siete nati nel terreno fertile della madre, allora siete diventati un essere umano e siete stati fatti ad immagine di vostro padre, ora potete avere comunione con lui. È la stessa cosa tramite Dio se avete vita eterna. La vita in cui siete entrati, la vita naturale, la vita fisica, quella venne tramite vostro padre. E l'unico modo in cui potete nascere di nuovo, l'unico modo, deve provenire dal vostro padre celeste, i suoi attributi. Tutti quelli che il padre mi ha dati verranno a me, vedete? Voi siete qui perché il vostro nome è stato posto sul libro della vita dell'agnello ancora prima che ci fosse una fondazione del mondo. È proprio così, siete un gene spirituale dal vostro Padre Celeste, una parte della parola di Dio. È così come ho detto, perciò eravate con Gesù quando Egli era qui, perché Egli era la parola. Avete sofferto con Lui, siete morti con Lui, sepolti con Lui e siete risorti con Lui, ed ora siete seduti nei luoghi celesti in Lui. Notate, Davide pensò che tutto andasse bene e consultò tutte queste persone e iniziarono tutti a danzare, a clamare, a urlare. Fecero tutti i loro gesti religiosi che c'erano. Eppure scendere e riportare la parola di Dio alla casa di Dio non era la volontà di Dio. Però vedete, Dio sempre, in tutte le epoche, opera in un solo modo. La sua prima decisione è la sua unica decisione, perché Egli è perfetto nelle sue decisioni. Egli non fa nulla senza prima rivelarlo ai suoi servitori, i profeti. È esattamente così. Ecco perché questo, l'epoca della Chiesa in cui viviamo, non c'è Chiesa, né metodista, battista, pentecostali, né nient'altro che possa far entrare questa Chiesa nella sposa, dovrà essere la risposta di Malachia 4 che Dio invii un profeta a cui si è rivelato, poiché è l'unico modo. Le nostre Chiese denominano e gettano la cosa nella confusione e nel trambusto, proprio come hanno sempre fatto, e Dio invia sempre i profeti. E là c'era Nathan, nel paese, un profeta rivendicato davanti a Dio e non fu neanche consultato. E si recarono là e costò la vita di un uomo onesto e così via, e presero l'arca, invece di porla sulle spalle dei Leviti per portarla, la misero su un carro per portarla completamente nel disordine. Vedete, se non procedete secondo la volontà di Dio e la via che Dio ci ha dato per procedere, lo mettete sempre in disordine, lo portate in qualche organizzazione, denominazione, qualche messaggio e finite là, vedete? È sempre stato fatto in quel modo. È la stessa cosa con cui fu messo a confronto questo giovane. Egli arrivò, forse era stato un membro dei farisei o sadducei o qualche grande ordine di quel giorno. Era il più religioso possibile. Disse: ho osservato questi comandamenti che mi sono stati insegnati sin da fanciullo, vedete? E Gesù lo amò per questo. Ma lui rifiutò d'essere guidato, rifiutò di accettare la vera leadership di Gesù Cristo per dargli vita eterna. Notate, credeva ci fosse qualcosa di diverso da quello che aveva, altrimenti non avrebbe mai detto: maestro buono, ora cosa devo fare? Vedete, voleva fare qualcosa da se stesso. Ecco come agiamo noi, vogliamo fare qualcosa da noi stessi. Il dono di Dio è un dono gratuito, Dio ve l'ha dato, voi non fate niente per esso. Egli l'ha predestinato per voi e voi lo avrete. Vedete? Notate, lui sapeva che esso era là, credeva in esso e lo voleva, ma quando dovette mettersi a confronto con il come doveva farlo, era diverso dal suo rituale, era diverso. Poteva tenere il suo denaro e stare nella chiesa a cui apparteneva e così via. Ma Gesù lo sapeva e sapeva che lui aveva accumulato questo denaro ed egli disse: vai a prendere tutto ciò che hai e dallo ai poveri e vieni, prendi la tua croce e seguimi e avrai tesori in cielo. Ma lui non poteva farlo. Le altre guide che aveva avuto nei giorni della sua gioventù ebbero una tale influenza su di lui che rifiutò di accettare la via provveduta da Dio, che era Gesù Cristo, il solo che detiene la vita eterna, il solo che può darvela. La Chiesa non può darvi vita eterna, né il vostro vicino, né il vostro pastore, né il vostro sacerdote, né il vostro credo. Solo Gesù Cristo stesso può darvi vita eterna. Egli è il... Non importa quanto siate buoni, cosa smettete di fare, cosa iniziate a fare, dovete accettare la persona del Signore Gesù Cristo. E allora quando lo fate, Egli è la parola. E allora la vostra vita si adatta proprio alla parola e manifesta a se stessa in quest'epoca in cui state vivendo. Noè dovette farlo affinché la parola fosse manifestata nella sua epoca. Ora, e se Mosè fosse venuto dicendo: sappiamo cosa fece Noè, prenderemo la parola di Noè, faremo proprio come fece Noè, costruiremo un'arca e galleggeremo lungo il fiume Nilo e usciremo dall'Egitto. Beh, non avrebbe funzionato. Vedete, quella era un'altra epoca. Gesù non sarebbe potuto venire col messaggio di Mosè. Lutero non poteva venire col messaggio cattolico. Wesley non poteva venire col messaggio di Lutero. La Pentecoste non poteva venire col messaggio dell'epoca di Wesley. E la sposa non può essere formata nella denominazione pentecostale. Non può proprio farlo. Ed è esattamente corretto, si è già organizzata ed è uscita ed è posta là proprio come le altre. È un guscio, proprio come la vita sale attraverso lo... Vedete? Quello scrittore, come parlavo l'altra sera, quello scrittore che ha scritto questo libro, e non perché mi ha criticato così duramente dicendo che era un diavolo, semmai ce ne fosse stato uno, così diceva di non credere in Dio. Diceva un Dio che poteva incrociare le braccia e restare fermo e osservare quei martiri durante le prime epoche e affermare di avere potenza per aprire il Mar Rosso e permettere che quelle donne e bambini fossero fatti a pezzi da leoni e così via, e poi dire di essere un Dio amorevole. Diceva: non esiste una tale creatura. Vedete, quel tizio, senza l'ispirazione della parola, manca di vederlo. Il primo granello di frumento, lo sposo, dovette cadere nel terreno per risorgere di nuovo. Così la prima sposa che nacque a Pentecoste dovette passare per quelle epoche oscure come ogni altro seme, essere sepolta. Dovettero morire, dovettero farlo, ma iniziò a germogliare di nuovo in Lutero, nella prima riforma. Non somigliava al seme che era entrato, però era la luce di quel giorno. Lo stelo poi proseguì nell'infiorescenza, Wesley, e dall'infiorescenza andò nella Pentecoste, il guscio. Quando guardate dentro il frumento, quando spunta il granello di frumento, un uomo che ha coltivato frumento, uscite, vedete là dentro quella forma di frumento, sembra proprio esattamente come il grano. Ma se prendete una pinzetta e vi sedete, prendete quel frumento e lo aprite, non c'è affatto alcun grano là dentro. è solo un guscio. E poi cosa? È formato là per sostenere il grano, vedete? E poi all'improvviso la vita lascia lo stelo per entrare nell'infiorescenza, lascia l'infiorescenza per entrare nel guscio, lascia il guscio ed entra nel frumento. Le sue tre fasi, vedete? E poi forma il frumento fuori dalle tre fasi. Lutero, Wesley, Pentecoste. Proprio esattamente, vedete? Senza dubbio, non potete interrompere la natura. Ora guardate, ogni 3 anni dopo che è uscito un messaggio inviato da Dio, si organizzano. Sono passati 20 anni e non c'è alcuna organizzazione. Non ci sarà, vedete? Ora il guscio deve tirarsi indietro, deve dare al frumento la possibilità di porsi davanti al figlio per maturare. Il messaggio che torna ancora proprio nella Chiesa, formando il corpo di Gesù Cristo come il primo originale che entrò nel terreno. Ora, per vedere la vita eterna. La vita, certamente lo stelo qui in passato portava la vita, certamente l'ha fatto, ma vedete, quando diventò lo stelo ed era finito l'organizzazione, la vita continuò proprio in Wesley. Uscì subito ed entrò, ed una volta ognuno di loro una grande foglia non somiglia al grano, ma quando giunge il piccolo polline come il guscio, ovvero sullo stelo, il polline dell'infiorescenza, assomiglia molto al grano, ma quando si arriva a quel guscio c'è quasi. Non disse Gesù, negli ultimi giorni, Matteo 24:24, i due sarebbero stati così vicini da sedurre i geni stessi, i predestinati, gli eletti. Se fosse possibile, quasi come la vera cosa, vedete? Così, negli ultimi giorni. Ora vedete? Ora è il tempo del frumento. Sta arrivando il tempo del raccolto. Questa non è l'epoca di Lutero, questa non è l'epoca di Pentecoste, questa è l'epoca della sposa. Come Mosè chiamò una nazione fuori da una nazione, Cristo oggi chiama una chiesa fuori da una chiesa. Vedete? La stessa cosa in simbolo, portandoli alla gloriosa terra promessa eterna. Ora rifiutare quella persona che compia la chiamata, Cristo, non importa se siete pentecostali, metodisti, Lutero, qualsiasi cosa siate, dovete, quest'epoca, niente contro di loro, niente affatto, ma ora, in quest'epoca, dovete accettare, come fecero in quell'epoca, la persona di Cristo che è la parola. Nel principio la parola era, e la parola era con Dio, e la parola era Dio, e la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ebrei 13:8, vedete, dovete accettare quella persona della vita eterna. Ora, la vita che aveva Lutero era giustificazione. Wesley aveva la santificazione, aggiunta a ciò. La Pentecoste aveva la restaurazione dei doni di nuovo in essa, aggiunta a ciò. Ma ora viene completato nel corpo, vedete, le tre fasi di ciò. E da questo, ora, quando verrà la risurrezione, la vita che visse in quei luterani, che è uscita, la vita che visse nei metodisti ed è uscita, la vita che entrò nei pentecostali, sarà tutta rapita dalla terra nel corpo della sposa per essere accolta davanti a Gesù Cristo. Gloria a Dio! Oh, è emozionante! È la verità! Abbiamo voltato un angolo! Stiamo guardando verso il cielo, aspettando la venuta! La cima sulla piramide, come diremmo, il suo ritorno! La Chiesa dovrà essere risorta fra poco e dobbiamo prepararci! E l'unico modo in cui potete farlo è non dire, beh, appartengo alle assemblee, appartengo all'unità, dualità o qualsiasi cosa sia, tutte quelle là, appartengo alla Chiesa di Dio! Quello non significa niente! I nostri padri gridavano e danzavano, quello va perfettamente bene, quello era il loro giorno! Ma oggi non ci mettiamo a confronto con l'organizzazione che loro hanno costituito, ma con la vita che prosegue, che è Gesù Cristo! Questo giovane aveva fatto la stessa cosa. Mosè scrisse quei comandamenti, ma, vedete, lo stesso Dio che scrisse i comandamenti mediante il suo profeta era la stessa cosa che profetizzò che sarebbe venuto il giorno. Io susciterò un profeta come me, ed avverrà che tutti quelli che non gli daranno ascolto saranno recisi, di nuovo nei gusci e nelle infiorescenze denominazionali, e essi devono continuare nella vita. E oggi non dite, io sono pentecoste, appartengo a questo, appartengo a quello. Ciò non significa nulla. Dovete accettare la persona di Cristo, la vita eterna, ognuno di noi messo a confronto. Non dimenticatelo. Le altre guide, vedete, avevano una tale presa su di lui. Alla sua gente viene insegnato, beh, apparteniamo a questo e apparteniamo a quello, e aveva una tale presa su di lui, ma che cosa fatale, rigettare la leadership della vita eterna. Ora, stasera quella vita è presente, proprio così. Lo Spirito Santo è qui, che è Cristo in forma di Spirito. Il suo Spirito, l'unzione, è qui. Fra qui a un poco di tempo il mondo non mi vedrà più, eppure voi mi vedrete, perché io sarò con voi, perfino in voi, fino alla consumazione, alla fine del mondo. Solo Gesù può condurvi a quella vita eterna. Non c'è chiesa, né denominazione, né predicatore, né sacerdote, nient'altro può condurvi ad essa. Dovete essere condotti da Lui, l'unico che possa condurvi. Potreste immaginare che Lui vi conduca fuori dalla Sua parola, che è Lui? E se Egli è la parola e voi siete parte di Lui, non sarete parte della parola? La parola su cui Dio oggi vuole versare le acque della salvezza per identificarlo oggi? Come gli apostoli lo identificarono, come Lutero, come Wesley, come nelle persone che nei loro giorni lo identificarono. Questa è un'altra epoca, è la parola. La parola disse queste cose che vediamo accadere ora, sono predette a venire in quest'ora. Perciò accettate Gesù Cristo e lasciate che Lui vi conduca alla vita eterna. Sebbene avesse compiuto, questo giovane aveva compiuto tutte cose buone, a scuola era stato bravo, come bravo ragazzo, senza dubbio era stato buono, come un vero padre, ascoltando suo padre negli affari, era stato un bravo ragazzo. Bravo verso i suoi genitori, era stato fedele al suo sacerdote, era stato fedele alla sua chiesa, era stato fedele ai comandamenti di Dio, ma perse la cosa più grande. E il resto non significò molto per lui quando rifiutò la leadership della vita eterna, Gesù Cristo. Notate, ognuno di noi oggi è messo a confronto con questa leadership. Proprio come fece a quel giovane, noi, non importa quanto siamo religiosi, potreste essere cattolici, potreste essere battisti, metodisti, o potreste essere pentecostali, o qualsiasi cosa siate, questa stessa cosa stasera sta davanti a voi, vita eterna, cioè l'accettazione di Gesù Cristo. Ci è stata data questa opportunità. Prima o poi nella vita dovremo star davanti a ciò, proprio come fece questo giovane, perché siete un essere mortale, vi è data l'opportunità di scegliere. Avete una scelta. Dio ha fatto sì che possiate scegliere. Se Egli pose Adamo ed Eva sul libero arbitrio morale, così che potessero scegliere, e poi loro fecero la scelta errata, vedete, Egli non può fare per voi più di quanto fece per loro. Egli deve porvi sulla stessa cosa, così che possiate scegliere o rigettare. Avete una scelta, guardiamone alcune. Potete scegliere, come giovane, di avere o meno un'istruzione. Avete quella scelta, potete voler che sia non averla affatto, potete proprio rifiutarla. Potete scegliere la vostra condotta. Qui vi ferirò solo un poco, vedete, potete uscire e lasciarvi crescere i capelli ed essere un Beatle, o uno di questi ignorantoni. O voi donne potete sembrare un decente essere umano, potete essere una di queste creature strambe che abbiano là fuori quegli occhi tinti di blu e acconciature cotonate, altro, sono completamente contro la parola di Dio, il che è assolutamente contrario. Neanche offrire, non potrebbero offrire una preghiera in grado d'essere accettata. È la verità, è esattamente giusto. Ecco cosa ha detto la Bibbia. Ma cosa ti è accaduto, Chiesa? Avete visto troppa televisione, troppe cose del mondo. È così facile per la vostra vecchia natura di Adamo lasciarsi andare in quello, agire come gli altri. Lasciate che lo ripeta di nuovo. Nel kosher, nell'offerta dell'espiazione, giorni di Mosè, quando Mosè condusse fuori i figli, dovevano esserci 7 giorni in cui non doveva esserci nessun lievito in mezzo al popolo. Tutti lo sanno. In Esodo nessun lievito si è affatto trovato nel vostro campo 7 giorni. Quei 7 giorni rappresentavano tutte le 7 epoche della Chiesa. Vedete? Nessun lievito. Ora cosa significa? Nessun credo, nessun mondo. Gesù disse, se amate il mondo, le cose del mondo, l'amore di Dio non è neanche in voi. Vedete? E noi cerchiamo di mescolarlo. Non potete farlo. Dovete arrivare ad una cosa soltanto per credere. O crederete a Dio, o crederete alla vostra chiesa, o crederete al mondo. Non potete mescolarlo insieme. E non potete rimanere attaccati a quelle vecchie cose che l'altra chiesa faceva prima di voi. Dovete prendere il messaggio dell'ora. Egli disse, quello che è avanzato, non fatelo rimanere fino al mattino per entrare in quest'altra epoca. Dategli fuoco, sia distrutto, poiché l'epoca in cui state vivendo, il messaggio di quest'epoca, deve essere portato dalle scritture, rivendicato e dimostrato da Dio che è Dio che lo compie. Allora o lo riceverete o lo rigetterete. È vita eterna la leadership dello Spirito Santo che conduce la sua Chiesa. Potremmo stare a lungo su questo, ma muoviamoci, continuiamo proprio ad andare avanti. La scelta della vostra condotta. Non potete mescolarla ora. O siete per Dio o contro Dio. E le espressioni esteriori mostrano esattamente cosa c'è all'interno. Vedete? La lappola, molti di voi pensano, ho ricevuto il battesimo dello Spirito Santo, andrò in cielo. Quello non significa affatto che andrete in cielo. No, signore, potete avere il battesimo dello Spirito Santo ogni ora della vostra vita ed essere lo stesso perduti e andare all'inferno. La Bibbia dice così. È esattamente giusto. Guardate qui, siete una persona esteriore, avete 5 sensi che contattano quel corpo esteriore. Dio vi ha dato 5 sensi non per contattare Lui, la vostra dimora terrestre. Vista, gusto, tatto, olfatto e udito. Poi avete uno spirito dentro ciò, ed esso ha 5 uscite, coscienza e amore e così via. 5 uscite con cui contattate il mondo dello spirito, ma col vostro spirito. Il vostro fisico contatta il fisico, il vostro spirituale contatta lo spirituale, ma dentro ciò avete un'anima, e quell'anima è quel gene che viene da Dio. È come un bambino formato nel grembo di sua madre. Quando il bambino viene al grembo della madre attraverso il piccolo germe, esso striscia dentro l'ovulo, non forma una cellula, un essere umano, poi un cane, poi un gatto e poi un cavallo. Sono tutte cellule umane, perché si formano da una cellula umana originale. E quando un uomo è nato di nuovo tramite la parola di Dio, predestinato alla vita eterna, chiamato l'eletto, sarà parola di Dio su parola, parola su parola. Non un credo denominazionale, poi una parola e un credo. E non funzionerà, non potete avere quel lievito in essa. Solo una vita eterna, Gesù Cristo, la parola. Nel principio la parola era, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. E la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi. Amici! Voi nutrite i miei figli, mi mandate nei campi di missione nel mondo a portare il messaggio. Devo essere sincero con voi. Quello che sto guardando forse non lo vedete. Ecco cosa cerco di dirvi qui. Non è perché non ami la gente, è perché amo la gente, correttivo. Quando vedo il declino della Chiesa, che si allontana dicendo bene, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quello, e guardo in giro nella Chiesa e vedo il non funzionerà proprio. Poi guardo qui nella Bibbia e vedo che alla fine deve essere così. Quella tiepida epoca della Chiesa di Laodicea che mette fuori Gesù, la parola. Egli non chiamò mai, egli non chiamerà nessuna Chiesa. Disse, tutti quelli che io amo li riprendo, io li castigo. Prendere la parola e battervi sopra e dire, siete in errore su ciò. Ecco perché vi amo. Se aprirete la porta e mi lascerete entrare, io entrerò e cenerò con voi. Non una chiesa. Egli è stato messo fuori da quella. È diretta al concilio ecumenico. Ecco dove è andata, proprio di nuovo dentro Roma, da dove è venuta. È esatto. L'ho scritto su un foglio 25 anni fa o 33 anni fa ed eccolo. Non solo quello, è scritto nella Bibbia, da una visione, è tornata indietro. Non c'è modo di salvarla. È finita, sarà in quel modo. Dio chiama individui. Io sto alla porta e picchio se alcuno, qualsiasi persona, un individuo su 1.000 potrebbe essere uno su 1.000.000. Come ho detto alcune sere fa, quando Israele uscì dall'Egitto, vennero 2 milioni di persone, solo 2 milioni, solo due persone entrarono. Uno su 1.000.000. Lo sapevate? Caleb e Giosuè. E Gesù, quando era sulla terra, dicevano, i nostri padri mangiarono la manna nel deserto, noi osserviamo le tradizioni e facciamo questo, sappiamo dove ci troviamo. Egli disse, so che i vostri padri mangiarono la manna nel deserto e sono tutti eternamente separati, sono morti. Quando lo sperma viene dal maschio o la femmina, vengono 1 milione di ovuli, vengono 1 milione di germi, e da tutti quei piccoli germi della specie, se è dal maschio, della mucca o dell'uomo o qualsiasi cosa sia, ci sono proprio milioni di germi, 1 milione di germi attivi. Là dentro c'è solo uno di quei germi che è destinato alla vita, poiché là c'è un solo ovulo fertile per incontrarlo. Proprio così, solo un ovulo lo incontrerà. Come questo corpo posto qui, e il germe viene da Dio, vedete? E osservate quel piccolo germe che sale fra tutti questi altri germi e si fa largo, dimenandosi fra loro, li passa proprio. Viene qui e trova quell'ovulo fertile e vi striscia proprio dentro. E gli altri muoiono. E se fosse in questo modo con la Chiesa oggi, uno su 1 milione? Vedete dove sarebbe? Stretta è la porta, e angusta è la via, e pochi saranno quelli che la troveranno. perché larga è la via che porta alla perdizione, molti saranno quelli che entrano per essa. È la verità, fratello Branham? Non lo so, ma sto solo citando la scrittura, vedete? Ora, siete predestinati alla vita. Se siete predestinati alla vita, lo vedrete. Se non siete predestinati a vederlo, non lo vedrete. Disse, hanno occhi ma non possono vedere, orecchie non possono udire. Quanto grati dovreste essere, Chiesa! Come dovreste mettervi a posto su queste cose? Come dovreste essere infiammati per Dio? Che i vostri occhi vedano ciò che vedete, le vostre orecchie odano le cose che vedete. Leadership. Perché stasera siete venuti qui ad ascoltare un messaggio simile? In tutto il mondo sono bollato dalle chiese come fanatico. Perché siete venuti? Lo Spirito Santo vi ha condotti qui, vedete? Vedete? Per ascoltare. Circoncisi. Tagliate via le cose del mondo. Accettate la leadership di Gesù Cristo o perirete certo quanto il mondo. Avete la scelta della condotta. Come condurvi? Sta a voi. Avete la scelta della moglie? Andate, vi prendete una moglie, volete prendere una moglie, volete prenderne una che completi la vostra, per ciò che volete la vostra, progettate essere la vostra futura casa. Potreste immaginare un uomo, un cristiano che esce e si prende per moglie una di queste moderne ricchette? Potete immaginarlo? A cosa sta pensando l'uomo? Che tipo di casa avrà se si prenderà una spogliarellista? Una burlesque di strada qua fuori, una prostituta di strada. Oh, dite, ora aspetta un minuto. Come si veste? Vedete? Vedete? Porta pantaloncini e altro, è una prostituta di strada. Oh, dite, ora fratello Branham, oh, quelle piccole gonne strette in cui sembrate essere riversate, prostituta di strada. Gesù disse, chiunque guarda una donna per appetirla ha commesso adulterio con lei nel suo cuore. Allora lui dovrà risponderne. E cosa ha fatto lei? Si è mostrata. Chi è colpevole? Pensateci. Dite, non fanno altri vestiti. Ci sono stoffe e macchine da cucire. Nessuna scusa. Esatto. Ora non voglio ferirvi. E questo non è uno scherzo. Questo è il così dice il Signore dalle Scritture. È esattamente vero, amico. Sono un uomo anziano, non ho molto da vivere, ma devo dirvi la verità. E questo è il mio ultimo messaggio. È la verità, vedete? No, sorella, no, fratello. E voi, amici, che vi aggrappate ad un credo e sapendo che la parola di Dio è rivendicata proprio davanti a voi, il battesimo dello Spirito Santo e queste realtà che abbiamo oggi, e poi a causa del vostro credo vi allontanate da ciò, come potete essere un figlio di Dio e rinnegare la parola di Dio che è predetta per questi ultimi giorni in cui viviamo? Come potete farlo? Come può la Bibbia chiamare questo? Come ho detto ieri sera di un re una volta giù al sud, quando c'era la gente di colore laggiù che veniva venduta in schiavitù. Beh, non erano altro che un mercato di automobili usate, dove ottenete una ricevuta per esse. E fui allarmato in un piccolo posto. Un giorno leggevo dove si presentò un sensale per comprarne alcuni e disse, ebbene, ora vorrei... Erano tristi, dovevano frustarli per farli lavorare, perché erano lontani da casa, venivano venduti, schiavi. Ed erano in un paese straniero in cui non conoscevano nulla e non sarebbero più tornati a casa, ed erano tristi, dovevano frustarli per farli lavorare. Ma questo sensale giunse in una certa piantagione. Là c'era un giovane col petto in fuori, il mento alzato, non bisognava frustarlo. Era proprio in forma e teneva su il morale degli altri. Il sensale disse, comprerò lui. Disse, lui non è in vendita, non si venderà, non lo comprerete perché non è in vendita. Disse, beh, cosa lo rende tanto diverso? Disse, è il capo degli altri? Disse, no. Disse, lo nutrite in modo diverso? Disse, no, è uno schiavo, mangia laggiù nella mensa con gli altri. Disse, cosa lo rende tanto diverso? Disse, me lo sono chiesto anch'io, finché non l'ho scoperto. Là in Africa, da dove provenivano, da dove i boeri li compravano, li portavano quassù e li vendevano come schiavi, là suo padre è un re della tribù. E nonostante sia straniero, lontano da casa, sa di essere il figlio di un re, perciò si comporta da tale. Che rimprovero per il cristianesimo! Dovremmo rappresentare Dio e la vita eterna. C'è solo una forma di vita eterna, e cioè Dio, solo Lui ha vita eterna. E noi siamo Suoi prodotti, perché siamo i geni del Suo Spirito, allora dovremmo comportarci, donne e uomini, come la Bibbia ci ha detto di fare. Non Jezebel di strada e ricchi dell'organizzazione, bensì gentiluomini cristiani, figli e figlie di Dio, nati dallo Spirito di Dio, che manifestano la luce nei nostri giorni e la diffondono. Esattamente così. quanto ci siamo allontanati da ciò. Perché la stessa cosa che fece questo giovane qui, rifiutò la vita eterna perché essa gli sarebbe costata la sua posizione sociale, gli sarebbe costata il suo lusso del denaro, gli sarebbe costata la sua comunione nella Chiesa, gli sarebbe costata molte cose. Sapeva quanto gli sarebbe costata. Era un ragazzo intelligente e sentì di non poter pagare il prezzo, tuttavia pensò: confiderò solo nella mia religione e andrò avanti. Ma in fondo, al suo cuore, sapeva che c'era qualcosa riguardo a Gesù Cristo che era diverso da quei sacerdoti di quel giorno. E qualsiasi messaggio arrivi, un genuino messaggio generato da Dio, è diverso dal vecchio andamento. Quando la guarigione divina si fece avanti non molto tempo fa, avete notato come la seguirono gli imitatori? Vedete? E ognuno di loro andò proprio in quelle organizzazioni, rimanendoci. Qualcuno sa che ci doveva essere un messaggio al seguito di ciò? Ebbene, Dio non ci intrattiene. Egli attira la nostra attenzione con qualcosa, e quando attira la nostra attenzione, allora ha il suo messaggio. Guardate quando all'inizio egli venne sulla terra e iniziò il suo ministero. Oh, giovane rabbi, ti vogliamo qua giù nella nostra chiesa, noi, vieni qua giù, il giovane profeta, oh, ti vogliamo qua giù, vieni qui. Ma un giorno egli si alzò e disse: io e il Padre mio siamo uno. Oh, mai egli si rende Dio. Se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi. È un vampiro. Non abbiamo nulla a che fare con ciò. Quegli apostoli rimasero proprio là, migliaia lo lasciarono, ma quegli apostoli erano predestinati alla vita, e gli disse così, non potevano spiegarlo, lo credevano, rimasero proprio con esso perché dissero: nessuno può fare queste opere. Anche i sacerdoti lo sapevano. Nicodemo disse: noi sappiamo, il concilio del Sinedrio, che nessuno potrebbe fare queste opere se non fosse da Dio, vedete? Pietro il giorno di Pentecoste disse: Gesù il Nazareno, uomo di cui Dio vi ha date prove certe, Dio era con lui. Guardate nelle scritture, ciò che le scritture dissero avrebbe fatto. Gesù disse: investigate le scritture, in esse pensate ad avere vita eterna, esse sono quelle che testimoniano di me. Se aveste conosciuto Mosè, conoscereste me, poiché Mosè scrisse che sarei venuto nella forma in cui sarei venuto. Egli venne come figlio dell'uomo. Egli viene in tre nomi come Dio, tre come Padre, Figlio e Spirito Santo, lo stesso Dio, sono tre attributi. Ora, quindi, altresì giustificazione, santificazione, Lutero, Martino e la Pentecostale, la stessa cosa, tre attributi, tre fasi, tre epoche della Chiesa, la stessa cosa, acqua, sangue, spirito, oh, proprio mentre proseguite, i tre elementi che vi riportano nel corpo, come ciò vi porta dalla vostra nascita naturale, rappresenta la vostra nascita spirituale. Il bambino nasce, per prima cosa c'è l'acqua, poi sangue, poi vita, ecco come entrate nel regno di Dio allo stesso modo, vedete? Ecco come entrate nella Chiesa, allo stesso modo. Stessa cosa. Ora notate queste tre cose. Dio ha formato il suo, formando il suo corpo. Ora troviamo che a questo punto che avete il diritto di scegliere. Scegliete la ragazza che volete sposare. Se lei vi accetta, benissimo. Poi un'altra cosa. Potete scegliere di voler vivere o di non voler vivere. Ora scegliete tra la vita e la morte. Potete vivere. Quel ragazzo ebbe quella scelta, aveva successo in tutto il resto, un uomo religioso, ma sapeva che quando quel... lo disse lui stesso, ho osservato tutti questi comandamenti sin dalla mia giovinezza. Eppure sapeva di non avere vita eterna, vedete? E aveva la scelta di accettarla o rifiutarla e la respinse. Quello fu l'errore più fatale che potesse mai fare. Il resto non avrebbe avuto importanza. No, non ha importanza se non fate quella scelta. Ora seguiamolo nella sua scelta e vediamo dove lo condusse. Ora, vedete dove scelse. Ora, guardate, era un uomo ricco, era un uomo d'affari, era un rettore ed era un uomo religioso. Tutto questo, oggi diremmo, ragazzi, è un genuino metodista, o battista, o un pentecostale. Egli è una vera persona, un tizio davvero per bene, bravo. Non potreste dire niente su di lui, amichevole, simpatico, socievole, eccetera. Niente di immorale su di lui, probabilmente non fumava, beveva, né andava agli spettacoli, ai balli e tutto quel che oggi chiameremmo, come classificheremmo un cristiano. Ma quella non è ancora vita eterna, quello non è ciò di cui stiamo parlando. Potrebbe essere stato fedele alla sua chiesa, cosa che probabilmente era, ma vedete, e a cosa lo condusse ciò? Grande popolarità, diciamo se fosse stato un predicatore avrebbe potuto avere una chiesa migliore, avrebbe potuto essere il presbiterio di Stato o un vescovo, vedete? Vi conduce alla popolarità e lo condusse a ricchezze e fama. Oggi potrebbe fare la stessa cosa. Se avete un grande talento per cantare, ho pensato a quel giovane poco fa che ha cantato quel cantico qui, come l'aveva dato al diavolo ed ora l'ha ritrovato. E quanta differenza c'è tra lui ed Elvis Presley ed alcuni di questi? Pat Boone ed un gruppo simile, Ernie Ford, quei tipi, cantanti famosi, e prendono i loro talenti, quei talenti dati da Dio, e li usano per ispirare le opere del diavolo. Proprio così. Un cantante famoso che vende i suoi talenti dati da Dio per la fama in questo mondo per diventare qualcuno. Come potreste diventare un qualcuno, essere un qualcuno più che essere un figlio di Dio? Non mi importa se possedete tutta la città, il mondo intero, e non avete accettato la leadership della vita eterna tramite lo Spirito Santo, Cristo, come farete a... Chi siete ad ogni modo? Siete un mortale morto, morto nel peccato e nelle trasgressioni, religioso quanto volete, fedele alla Chiesa quanto volete, un predicatore se volete stare al pulpito, ma se rifiutate, morirete. Egli ebbe grande successo, qui in questa vita ebbe grande successo, certamente, lo troviamo dove notiamo, poi troviamo questo tizio che andò, seguiamolo un poco e vediamo che ottenne un grande successo e seguiamolo attraverso la Bibbia. Notiamo che egli lo troviamo quale uomo ricco, possiede edifici così grandi, intratteneva il giudice, il sindaco della città o cos'altro, era in cima al suo tetto e teneva grandi banchetti e intorno a lui molte cameriere e donne, ragazze ed ogni altra cosa, e c'era un mendicante che giaceva alla porta chiamato Lazzaro. Lui spazzava via le briciole per lui, conosciamo la storia. Subito dopo egli viene coronato dal successo, proprio come stanno diventando le chiese oggi. Un uomo d'affari seduto qui mi ha detto: proprio qui in California la Chiesa deve dire al sindacato cosa fare. Vedete, sta diventando di nuovo la Chiesa e lo Stato. Sta per arrivare. Vedete, ci siete proprio dentro e prendete il marchio della bestia senza saperlo. Se avete mai acquistato uno dei miei nastri, non appena lo registrerò, quando arriverò a casa prendete questo, la traccia del serpente, vedrete dove si trova, vedrete dove questo va a finire. Andrò a casa per parlarne ora se il Signore vuole, è circa 4 ore, quindi non potrei tenerlo in una riunione come questa. Devo salire là dove la Chiesa mi sopporta così a lungo, pazientemente, notate, ma ora potete ascoltare il nastro a casa vostra una volta o l'altra. Notate questo, ora troviamo che egli ebbe grande successo, poi più tardi lo troviamo al punto di avere un successo ancora più grande, tanto che disse: io ho così tanto. Ragazzi, sarebbe stato davvero un autentico individuo di questo giorno, non è così? Perfino i miei granai si sono ingrossati, stanno scoppiando, e ho tanto al punto di dire: oh anima, riposati. Ma ciò che fece al principio fu di rigettare la leadership di Gesù Cristo. La sua chiesa, la sua intelligenza, la sua istruzione e tutto lo avevano condotto al successo. Tutti i giudei lo amavano. Donava a loro, li aiutava, potrebbe aver fatto questo, quello, l'altro, però vedete, rigettò la leadership di Gesù Cristo, la vita eterna, e quella, la Bibbia disse, egli disse: tu, stolto, stasera sarà richiesta l'anima tua. Ed ora lo troviamo, il luogo seguente, all'inferno, che alza gli occhi e vede quel mendicante che lui aveva buttato fuori per strada nel seno d'Abramo. Che errore fatale! Come le chiese erano andate bene nel modo in cui procedevano, ma non avevano comunque vita eterna. Mi ricorda un sermone che ho predicato non molto tempo fa, il filtro di un uomo assennato. Forse l'avete ricevuto. Stavo passeggiando nel bosco, ero a caccia di scoiattoli questo autunno, e ho abbassato lo sguardo. E naturalmente non posso citare la compagnia di sigarette, la conoscete? E là c'era un pacchetto di sigarette, e ci sono proprio passato accanto, cercando nel bosco. E ho visto quel pacchetto posto là e ho guardato di nuovo indietro e diceva: il filtro di un uomo assennato, il gusto di un fumatore. Ho solo iniziato a camminare per i boschi. E lo Spirito Santo disse: girati e raccoglilo. E mi sono chinato a raccoglierlo. Il filtro di un uomo assennato, il gusto di un fumatore. Ho pensato: un'azienda americana qui che vende morte con l'inganno ai loro cittadini americani. Il filtro di un uomo assennato? Voi è il gusto di un fumatore? Ero alla fiera mondiale con Yul Brynner, Brynner e loro lassù, quando fece tutto quell'esperimento e come pose una sigaretta e inspirò la sopra un marmo e prese la... raccolse la nicotina e la mise sulla schiena di un ratto bianco, e in 7 giorni era così pieno di cancro da non poter camminare. E dissero: sapete, parlano di un filtro, dissero, è un trucco per vendere più sigarette. Serve una certa quantità di nicotina per soddisfare quel diavolo. È così. E quando prendete una sigaretta col filtro, servono circa 4 sigarette per rimpiazzarne una. È un trucco per vendere più sigarette. Non potete avere fumo senza avere catrame. Il catrame? Avete il cancro. Vedete com'è? E i ciechi americani, aspettandosi un trucco da qualche parte, ci cascano. Non potete averlo, è morte, non importa in che direzione andiate, è morte in qualsiasi direzione andiate. Il filtro di un uomo assennato non fumerebbe affatto, proprio così, se pensasse minimamente. Ebbene, ho pensato che ciò può proprio adattarsi alle chiese, vedete? Penso, Dio ha un filtro? Sì. Ed ogni chiesa ha un filtro. Proprio così, filtrano quelli che entrano e lasciano entrare anche molta morte. Come potreste mai far passare una denominazione per il filtro di Dio? Come potreste farlo? Come potreste far passare una donna coi capelli tagliati attraverso quel filtro? Ditemelo. Come potreste far passare da là una donna che porta pantaloni quando è un'abominazione per lei indossare un indumento che appartiene ad un uomo? Vedete, il filtro di Dio la afferrerebbe là fuori, non la farebbe entrare. Ma la Chiesa ha i propri filtri. Perciò dico che c'è il filtro d'un uomo assennato, è la parola di Dio, ed essa soddisfa il gusto d'un uomo santo. Proprio così, un uomo santo, non un uomo di Chiesa, ma il gusto di un uomo santo, perché è la pura, santa parola di Dio, non contaminata. Ecco il filtro di un uomo assennato, è membro di chiesa, ti consiglio di usare quello, perché introduce il mondo e un pizzico di ciò è morte, un pizzico fa lievitare quel piccolo lievito, fa lievitare tutta la massa. Chiunque toglierà una parola da questo, aggiungerà una parola ad essa, la sua parte sarà tolta dal libro della vita. Nel giardino dell'Eden, cosa causò la morte e tutto questo dolore? Ogni angoscia, ogni bambino morente, ogni rantolo nella gola, ogni sirena d'ambulanza, ogni ospedale, ogni cimitero. Fu perché Eva dubitò una parola, non tutta, la pervertì proprio. Ora, Dio disse, l'uomo, là, deve osservare ogni parola di Dio. Ora, quello è l'inizio della Bibbia. Al centro della Bibbia venne Gesù e disse, l'uomo non vivrà di pane soltanto, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Non solo parte di esse, ognuna. Alla fine della Bibbia, Apocalisse 22, Gesù stesso rese testimonianza. La rivelazione della Bibbia è Gesù Cristo ed egli disse, chiunque toglierà una parola da qui o aggiungerà una parola ad essa, la sua parte sarà tolta dal libro della vita. Ora, se passate per quel filtro di un uomo assennato, quando uscirete da là avrete il gusto di un uomo santo. Esatto, avrete un gusto da santo. Sorella, tu che indossi quei vestiti, pensaci, stai per... Dite, sono virtuosa verso mio marito, sono virtuosa verso il mio fidanzato, sono una ragazza virtuosa. Ma che ne è di quel peccatore che ti ha guardato? Quando risponderà di adulterio, chi l'ha commesso? Vedete, voi sarete colpevoli. Lo vedete scritto nella parola, così è la, vedete? Oh, siate una donna assennata, siate un'assennata, potreste dire, potrebbe, beh, e se per caso fosse così, egli l'ha detto e nessuna parola può fallire, vedete? Quell'uomo importante mi ha detto non molto tempo fa, mi ha chiamato nella sua stanza, ha detto, ti imporrò le mani, fratello Branham, stai rovinando il tuo ministerio predicando cose simili. Ho detto, ogni ministerio che la parola di Dio rovinerà dovrebbe essere rovinato. Vedete? Lui ha detto, ti imporrò le mani. Disse, sei stato inviato a pregare per i malati. Ho detto, credi a quelle cose, fratello? Ha detto, no, ma non è compito nostro. Ho detto, di chi è compito allora? Vedete? Beh, ha detto, è compito del pastore. Ho detto, guarda la congregazione. Proprio così, vedete? Ogni anno passo a predicare queste cose e penso, lo comprendono di certo, l'anno dopo ritorno ce ne sono più che mai, vedete, proprio così. Questo dimostra che molti sono chiamati, ma pochi sono eletti. La leadership è lo Spirito Santo, amico. Esso vi conduce e vi guida in tutta la verità quando Egli, lo Spirito Santo, sarà venuto. Pensateci ora. Prendete il filtro dell'uomo assennato, che è la Bibbia, non il vostro credo, non la vostra chiesa, sarete perduti. Prendete il filtro dell'uomo assennato. Ecco dove quel ragazzo non pensò, prese il filtro della chiesa, divenne popolare, un uomo importante, ma all'inferno alzò gli occhi, essendo nel tormento, Prendete ora il filtro dell'uomo assennato. Gesù Cristo, la parola, e bramerete il gusto di una persona santa perché esso lo soddisferà. Se avete in voi lo Spirito Santo, questo lo soddisfa. Se là non c'è lo Spirito Santo, dite, oh beh, non penso che faccia alcuna differenza. Guardate cosa avete fatto a questo punto, la stessa cosa che fece Eva. Tornate proprio nello stesso punto. Ora andiamo un po' oltre. Ora prendiamo, lasciamo là quell'uomo che non usò il filtro dell'uomo assennato, rifiutò di accettare la leadership di Gesù Cristo per la vita eterna. Prendiamo ora un altro giovane ricco uomo d'affari, un rettore con la stessa opportunità che ebbe quest'uomo. E lo accettò, accettò la leadership di Cristo. Ora nella Bibbia ce ne sono due di cui parleremo. Abbiamo visto che quello lo rifiutò. Prendiamo ora quest'uomo, un altro giovane ricco uomo d'affari, un rettore, ed egli accettò la leadership. Le scritture ci parlano di quest'uomo, se lo volete annotare, in Ebrei 11, 23 a 29. Mosè, per fede, rifiutò d'essere chiamato figliolo della figliola di Faraone, eleggendo innanzi d'essere afflitto delle afflizioni di Dio, avendo reputato il vituperio di Cristo tesori maggiori di tutti i tesori d'Egitto. Vedete, lui accettò la vita eterna. Mosè stimò il vituperio di Cristo tesori maggiori di tutti i tesori che il mondo aveva. Mosè lo reputò maggiore. Ora, quest'uomo ricco non lo fece. E Mosè era un giovane rettore ricco, stava per diventare un faraone. Era figlio del faraone ed era erede al trono. E guardava all'impossibile, un mucchio di impastatori di fango, un mucchio di schiavi, ma per fede vide la promessa di Dio mediante la parola che il suo popolo avrebbe soggiornato in un paese straniero per 400 anni, ma sarebbe stato condotto fuori con potente mano. E lui stimò ciò, alleluia, ricchezze maggiori di tutti i tesori d'Egitto. Poiché rinunciò all'Egitto non sapendo dove stava andando, lui era condotto da Cristo, lui rinunciò ed aveva il piede sul trono e poteva essere il prossimo faraone in Egitto, ma stimò il vituperio di Cristo, il vituperio, essere chiamato strano, essere chiamato fanatico, prendere il proprio posto con gli impastatori di fango e i fanatici. Poiché vide che l'ora in cui la scrittura che era promessa per essere adempiuta era là in quel momento. E oh chiesa, svegliati! Non riesci a vedere la stessa cosa stasera? L'ora che è stata promessa è su di noi? Stimate il vituperio di Gesù Cristo, ricchezze maggiori di tutta la comunione di qualsiasi cosa. Se si tratta di padre, madre, chiesa, ogni altra cosa, seguite la leadership dello Spirito. Seguiamo questo Cristo per un poco, questo Mosè che fece questo per un poco. Osserviamo la sua vita. Per prima cosa, quando accettò di prendere il vituperio di Cristo e rinunciare alla sua istruzione, a rinunciare a tutta la sua sapienza. Era stato ammaestrato in tutta la sapienza degli egiziani e tutta la sua popolarità, il suo trono, il suo scettro, la sua regalità, la sua corona, ogni cosa avesse, la rigettò. E quest'altro tizio lo voleva e rifiutò Cristo. E quest'uomo rifiutò quello e accettò Cristo. E rapidamente cosa accadde? Dovette separarsi. Alleluia! Questa parola significa lode al nostro Dio. È un peccato che lo stiamo dimenticando. Egli rigettò i troni e la popolarità. Avrebbe potuto avere ragazze, a mogli a centinaia, e avrebbe potuto avere sepolcri sotto il... Ebbene, l'Egitto governava il mondo era proprio ai suoi piedi e lui era l'erede di ogni parte di ciò. Ma guardando nella scrittura e vedendo il giorno in cui viveva, e sapeva che qualcosa in lui, quel seme di Dio predestinato, era entrato in azione. Non mi importa quanto possiate essere popolari, né come questo potreste essere un presbitero, potreste essere un pastore, potreste essere un questo, quello, l'altro, ma se quella parola di vita eterna è stata predestinata in voi dalla parola di Dio e vedete la cosa vicina, si mette in azione muovendosi così, inizia ad uscire, comincia ad afferrarlo E lui rifiutò d'essere chiamato il figlio della figlia del faraone perché stimò il vituperio di Cristo, tesori maggiori di tutte le ricchezze d'Egitto o del mondo. Egli stimò quello. Osservate cosa fece. Egli lo seguì. Subito fu velocemente cacciato dal suo popolo, il popolo che una volta lo amava. Potrebbe costarvi ogni cosa abbiate. Potrebbe costarvi la casa. Potrebbe costarvi l'amicizia. Potrebbe costarvi la vostra festa di punto e cucito. Potrebbe costarvi il vostro posto al Kiwanis. Potrebbe. Non so cosa vi costerà, però esso vi costerà tutto ciò che è mondano o che appartiene al mondo. Dovrete separarvi da tutto ciò che è mondano. Dovrete farlo. Mosè mise da parte ogni cosa e andò nel deserto con un bastone in mano. Amen. Passarono giorni e giorni e mi chiede se pensò di aver fatto un errore. No. Molte volte persone cominciano e dicono: oh, lo farò, gloria a Dio, lo vedo. Lasciate che qualcuno rida di voi e vi prenda in giro. Probabilmente ho sbagliato. Egli disse: quelli che non possono sopportare il castigo sono figli bastardi e non figli di Dio. Vedete, sono agitati emotivamente. Vedete il seme di cui ho parlato poco fa? Quell'anima non c'era dal principio. Era unto dallo Spirito e ne fece di ogni genere. Oh, voi loro, e quando il vostro Spirito è unto, potete, è il vero, genuino Spirito Santo, e potreste essere comunque un diavolo. Oh, dite, fratello Branham. Falsi profeti! La Bibbia disse: negli ultimi giorni ci saranno falsi profeti. Gesù disse: sorgeranno falsi cristi, non falsi Gesù. Ora, nessuno lascerebbe passare quello, ma falsi cristi. Cristo significa gli unti. Falsamente unti, sono unti, ma in fondo sono falsi e fanno grandi segni e miracoli, parlano in lingue, danzano nello spirito, predicano il Vangelo. Giuda Iscariota lo fece. Simeone, oh no, vi chiedo, Caiafa profetizzò. Balaam, l'ipocrita. Certo, fecero tutti i segni, ogni cosa, tutti i movimenti religiosi. Però, vedete, potete porre un seme di lappola e un seme di frumento nello stesso terreno e versarvi sopra acqua e ungerli. Entrambi si rallegreranno. Entrambi cresceranno tramite ciò. La stessa acqua. Il sole splende sui giusti e sugli ingiusti, e la pioggia cade sui giusti e sugli ingiusti. Ma dai loro frutti li riconoscerete. Come potete evitare di allinearvi alla parola? Amen. Vedete cosa intendo? L'acqua cade sui giusti e gli ingiusti, unti. Gesù disse: in quel giorno verranno a me dicendo: Signore, Signore, non ho io cacciato diavoli, non ho io profetizzato, non ho io fatto grandi cose nel tuo nome. E gli dirà: voi operatori di iniquità, dipartitevi da me, non vi conobbi giammai. Andate nell'inferno eterno che è stato preparato per il diavolo e i suoi angeli. Vedete? Che parola! Falsamente! Adorano invano, si sforzano invano. Perché lo fate quando non dovete farlo? Perché prendete un sostituto quando i cieli sono pieni della cosa genuina? Vedete? Non dovete farlo. Ora troviamo Mosè unto. Niente poteva farlo tornare indietro. I suoi stessi fratelli lo respinsero. Ciò non lo fermò. Andò proprio nel deserto. E un giorno laggiù incontrò Dio faccia a faccia con una colonna di fuoco sospesa in un pruno. Disse: Mosè, togliti i calzari, il suolo su cui ti trovi è santo, poiché io ho udito le grida del mio popolo e ho udito i loro gemiti e ricordo la mia promessa della parola. E sto per scendere, invierò te laggiù per condurli fuori. Certamente, egli incontrò Dio faccia a faccia, parlò con lui, fu incaricato da Dio. Dio rispose subito, quella stessa colonna di fuoco, e rivendicò quel profeta che era là sul monte, per dimostrare che era così. Quando egli usò le sue mani ed eseguì ogni tipo di miracoli altro, oh, avevano gli imitatori, oh, certo. C'erano gli Ambre e gli Anne, rimasero proprio là e fecero la stessa cosa che fecero loro. Ma chi era l'originale, vedete? Da dove iniziò? Venne dalla parola? Era l'ora? E sapete che la stessa cosa è promessa di nuovo negli ultimi giorni? Come gli Ambre e gli Anne contrastarono Mosè, così faranno questi uomini di mente reproba riguardo alla verità? Vedete, negli ultimi giorni, e fanno la stessa cosa, imitano tutto, diretti nello stesso fosso, il maiale che va al suo pantano e un cane al suo vomito. Voi pentecostali, che anni fa siete usciti da quelle organizzazioni e le avete maledette, i vostri padri e madri, e voi siete tornati indietro e avete fatto la stessa cosa che fecero loro, ed ora proprio lo stesso pantano e vomito. Vedete? Se ciò fece vomitare la Chiesa all'inizio dell'epoca pentecostale, lo farà vomitare di nuovo oggi, vedete? Deve essere così comunque, il guscio deve avvenire, l'infiorescenza non può essere la sola, il guscio deve venire, vedete, il portatore. Ora viviamo negli ultimi giorni, osservate le cose che sono promesse per l'ora. Osservate questo, Mosè è confermato. Sappiate, quando arrivò là, alcuni dei suoi stessi fratelli si rivoltarono contro di lui. Vollero formare un'organizzazione. Dissero, ti comporti come se fossi l'unico santo fra di noi. Tutta la congregazione è santa. Dissero Core, Datan, scegliamo degli uomini e facciamo qualcosa. Mosè, lui, mi è dispiaciuto per lui. Egli scese, disse, Signore, cadde davanti all'altare, disse, Signore. Dio disse, separati da loro, ne ho avuto abbastanza. Aprì la terra e li inghiottì. Ecco tutto, vedete? Lui conosceva il suo incarico. Dio non tratta con le organizzazioni, non tratta con i gruppi. Egli tratta con gli individui, proprio così, sempre. Non in gruppi. Individui, una persona. Negli ultimi giorni egli disse, io sto alla porta e busso, e se alcuno, non qualche gruppo, alcuno udrà la mia voce, io e mi ascolterà, io entrerò da lui e cenerò. Vedete, se alcuno può udire, come potrebbe ora questo microfono produrre la mia voce in platea se non fosse fatto così? Potrei gridare contro quella bacheca con tutta la mia forza, non servirebbe a niente. Perché questo è stabilito, è fatto, creato, un microfono, e se la parola di Dio è in voi per preordinazione di Dio, in voi, le mie pecore ascoltano la mia voce, e se riconoscono la mia ora, uno straniero non lo seguiranno, vedete? Prima deve esserci questo, tutti quelli che il Padre mi ha dato verranno, ognuno di loro, vedete? Ora prosegue, qui, alla fine della vita. Lui solo passò, notate quando arrivò alla fine della strada. E adesso concludiamo perché si sta facendo tardi, mancano 25 minuti alle 10. Notate, ora a casa è presto, verso le 2 o le 3 cominciamo a dire, senti, si sta facendo un po' tardi, vedete, ma ora ho predicato molte sere per tutta la notte. Paolo predicò questo stesso Vangelo nel suo giorno ed un giovane cadde da un muro e si uccise. E Paolo, con quella stessa unzione, con quello stesso Vangelo, distese il suo corpo su di lui, tornò in vita. Erano interessati, la Chiesa si stava formando, qualcosa stava avvenendo. Notate cosa avvenne qui. Mosè, quando scese, quest'uomo ricco quando scese, o il giovane rettore di cui abbiamo parlato, tutto religioso e apparteneva alla Chiesa e ogni cosa, bravo, istruito, un bravo uomo d'affari ed ogni cosa, quando giunse alla fine della strada cominciò a gridare, non c'è luogo in cui andare, dov'era la sua leadership? Era stato guidato dalla sua Chiesa che è morta, era stato guidato dal mondo morto e non c'era niente per lui in cui entrare se non ciò che il mondo gli aveva preparato, l'inferno. Ma ecco venire Mosè, un servitore fedele che stimò il vituperio di Cristo, tesori maggiori di tutte le ricchezze d'Egitto. Egli giunse alla fine della strada, un vecchio, a 120 anni. Salì sul monte e sapeva che la morte gli stava davanti e guardò verso la terra promessa e guardò, là al suo fianco c'era la sua guida, la roccia. Salì sulla roccia e gli angeli di Dio lo portarono via nella gloria, la gloria di Dio, nel seno di Dio. Perché 800 anni dopo lui era ancora condotto dalla sua guida. Lo troviamo là sul monte della trasfigurazione, era là con Elia parlando con Gesù prima che andasse alla croce, 800 anni dopo la morte. Colui che lui stimò, il vituperio del suo ministerio, tesori maggiori di tutta la popolarità del mondo e di tutto il denaro del mondo, la sua guida lo stava ancora conducendo. Oh mai, egli era guidato, la sua guida condusse attraverso la morte, le ombre della morte, egli fu condotto al sepolcro. Centinaia di anni dopo era di nuovo là perché durante la sua giovinezza aveva scelto la leadership dello Spirito Santo. Il suo nome sarà grande quando non vi saranno più Egitto né tesori. Quando le piramidi saranno polvere, quando l'Egitto non sarà più Egitto, Mosè sarà immortale tra gli uomini perché accettò la leadership di Cristo invece di andare per la via in cui andò la sua Chiesa. Ci sono altri che fecero la stessa cosa. Guardate Enoch. Egli camminò con Dio per 500 anni e poi ebbe una testimonianza che egli piacque a Dio. Dio l'aveva confermato e disse, non c'è bisogno che tu muoia, solo vieni su a casa oggi pomeriggio. E lui salì. Ed Elia, dopo aver sgridato le donne dai capelli tagliati e ogni cosa, come fece nel suo giorno. Jezebel col trucco, dopo che ne ebbe abbastanza e aver fatto tutto quello che poteva e tutti quei sacerdoti lo prendevano in giro ed ogni altra cosa. Un giorno scese al fiume e proprio al di là del fiume c'erano i cavalli legati ad un cespuglio laggiù, un carro di fuoco e cavalli di fuoco. Vi salì proprio sopra e gettò il suo mantello sul profeta successivo dopo di lui e salì in cielo. Egli accettò la leadership della vita eterna, poiché era Cristo che era in Elia. Oh, sì, Signore, cos'era? Seguimi. Ora voi dovete scegliere la vostra guida, dovete sceglierla, amici. Guardate nello specchio di Dio, la Bibbia, e guardate dove vi trovate stasera. Un breve racconto: un ragazzino una volta viveva fuori in campagna, non aveva mai visto uno specchio e venne in città a visitare la sorella di sua madre, e lei aveva una casa e le case antiche avevano uno specchio sulla porta. Non so se lo ricordiate o meno, ma questo ragazzino non aveva mai visto uno specchio, così stava giocando per la casa e guardò nella... Guardò quel ragazzino e fece un cenno con la mano, ed il ragazzino fece un cenno con la mano. E si tirò l'orecchio, ed il ragazzino si tirò l'orecchio e così via. Continuò ad avvicinarsi, si voltò e disse: «Mamma, quello sono io! Quello sono io!» Che aspetto avete voi? Cosa state seguendo voi? Cosa abbiamo fatto? Dovete scegliere la vostra guida. Scegliete oggi, scegliete la vita o la morte. La vostra scelta determinerà la vostra destinazione eterna, quello che scegliete. Ricordate, Gesù disse: «Seguimi», e stasera siete invitati a farlo, e per seguirlo verso la vita eterna dovete venire ai suoi patti, proprio così. La parola. Non sul credo, non sull'opinione pubblica, non su quel che qualcun altro pensa di essa, ma su quello che Dio ha detto riguardo ad essa. Dite: «Beh, fratello Branham, conosco una donna buona più che mai, lei fa questo, conosco un uomo che ha passato questo». Non so che farci di quello che hanno fatto loro. La parola di Dio. Egli disse che ogni parola d'uomo sia una menzogna e la mia sia la verità. Dovete venire ai suoi patti, venire alle sue condizioni, la parola. Non potete venire tramite un credo, non potete venire tramite una denominazione, non potete mescolarla così. C'è solo una cosa che potete fare: accettarla ai suoi patti, che siete disposti a morire a voi stessi e a tutti i vostri pensieri e seguire Lui. Liberati di tutte le cose del mondo e segui me. So che è un messaggio tagliente e severo, fratello, ma non sono venuto qui e non ho scelto un messaggio per le persone solo per cercarle di farle cantare, acclamare, urlare. Sono stato in riunioni pagane dove facevano la stessa cosa. Sono interessato alla vostra vita. Sono un servitore di Dio che un giorno dovrà rispondere a Dio, e il ministero che il Signore mi ha dato risulta essersi rivendicato migliaia di volte davanti a voi. Ricordate, Gesù disse: «Seguimi, seguimi, sbarazzati di ciò che hai e seguimi», ed è l'unico modo di avere vita eterna. È l'unico rimedio che egli diede a quest'uomo, era l'unico rimedio che egli diede a quest'uomo d'affari, è l'unico rimedio che egli dà a chiunque, la sua scelta. Egli prende la sua decisione, è perfetta ogni volta. E noi dobbiamo seguire lui, è l'unico modo d'avere vita eterna. Quindi la leadership di Dio è seguire la parola dell'ora rivendicata dallo Spirito Santo. Chiniamo i capi. Vi farò una domanda e voglio che siate realmente sinceri. Desidero che la sorella suoni questo per me. Posso udire il mio Salvatore che chiama. So che è una chiamata all'altare, all'antica. E fratello, sorella, come vediamo, guardate solo ciò che avviene oggi. Ora coi capichini, pensate solo un minuto, guardate ciò che sta avvenendo. Avete letto il giornale la settimana scorsa? Cosa ha detto quell'uomo in Inghilterra? Che la crocifissione di Gesù Cristo fu solo una simulazione, fu solo stabilita tra lui e Pilato? Avete visto cosa ha detto questo teologo americano? Ha detto che Gesù fu solo addormentato con la mandragola. Molti di voi teologi sapete, là in passato, in Genesi, dove si parla della mandragola, vi farà addormentare come se foste morti, il vostro cuore batte a malapena per 2 o 3 giorni, e quando gli diedero l'aceto e il fiele hanno detto: quella era mandragola. E lo misero là nella tomba ed egli dormì là per 3 giorni e naturalmente quando andarono lassù trovarono che camminava in giro. Potreste immaginarlo? Teologi, seminari, falsi credi. Allora com'è possibile? In primo luogo la Bibbia disse che egli lo rifiutò quando gli misero in bocca l'aceto e il fiele. E un'altra cosa, se fosse così, allora perché quei discepoli vennero, lo portarono via, perché diedero la loro vita in martirio per lui? E caddero, non ritenendosi neanche degni di morire come morì lui. Li girarono sotto sopra sulle croci e di traverso e altro, e se sapevano che egli era un ipocrita, ed essendo ipocriti loro stessi, come avrebbero dato la loro vita per lui in quel modo? Oh, vedete, è questo giorno intellettuale in cui viviamo, istruzione, civiltà, è la tendenza moderna del giorno, è tutto dal diavolo. La civiltà dal diavolo? Sì, signore, la Bibbia ha detto che è così, questa civiltà alla morte. Avremo una civiltà simile nell'altro mondo? No, signore, avremo un diverso tipo di civiltà. Istruzione? Tutte queste cose sono dal diavolo. La scienza che perverte le cose naturali? Facendo qualcos'altro. Guardate cosa vi hanno fatto ora, quando signorine, il Reader Digest ha detto la settimana dopo, due mesi fa, credo fosse, il Reader Digest ha detto che i giovani e le giovani attraversano la mezza età. Donne in menopausa, tra i 20 e i 25 anni di età, un'altra generazione, non saranno altro che... Avrà un aspetto terribile, vedete? Che creature saranno rammolliti, sporchi. Guardate lo spirito, guardate come è diventato lo spirito nella Chiesa, ibrido, imparentato col mondo. Oh, che ora! Fuggite, figlioli, fuggite, fuggite alla croce, venite a Cristo, lasciate che Egli vi conduca. Mentre abbiamo i capi chini, gli occhi chiusi, per favore inchinate allo stesso tempo il vostro cuore. Volete farlo? Voglio farvi una domanda. Guardate davvero voi stessi verso Dio? E sentite che non siete dove voi dovreste essere in quest'ora, poiché il rapimento potrebbe venire in qualsiasi momento. Vedete, verrà. Ci sarebbero solo, se quell'affermazione che ho fatto poco fa è vera, ci saranno circa 500 persone nel rapimento viventi che saranno trasformate. Bene, considerando tutta la cristianità insieme, cattolici e tutti, ci sono solo 500 milioni di persone, vedete, che rivendicano il cristianesimo. E uno su un milione saranno 500 persone. Ci sono altrettante persone che vengono a mancare ogni giorno in tutto il mondo, di cui non possiamo neanche tenerne conto. Vedete, verrà e neanche lo saprete. La gente continuerà a predicare e dire, vedete, e sarà tutto passato. Come disse Gesù, dissero i discepoli, dissero, perché dicono gli scribi, dicono prima deve venire Elia? Egli disse, egli è già venuto e non l'avete riconosciuto, ma gli hanno fatto ciò che dissero avrebbero fatto. Sapete di non essere a posto con Dio e vorreste essere ricordati a Dio affinché Dio metta a posto il vostro cuore con Dio. Vorreste umilmente ora in questo momento di assoluto silenzio alzare le mani? Non importa chi siate, volete farlo, dite, alzerò le mani a Dio. Dio ti benedica. Dio ti benedica. State guardando nello specchio? Vi chiedo nel nome di Cristo, state guardando nello specchio di Dio?
Behold, my people, even this hour am I moving upon thy hearts. Even this hour wilt thou judge thyself, or if thou shalt judge thyself, the Lord will not judge thee nor condemn thee. Behold, the Lord hath called thee to a high and holy calling. Yea, and even now doth the Lord brood over thee in love and in mercy. Yea, if thou shalt confess thy sin, yea, the Lord shall cleanse thee and forgive thee, and he shall cause thee to mount up with wings as eagles, and thou shalt be filled with his power, and he shall wash thee by the water of his word, he shall renew thee, he shall change thy heart, and give thee a heart of flesh. For behold, the day of the Lord is at hand. Wilt thou even, as the old world, who paid no attention to my preacher Noah, who went about unconcerned and complacent, who dishonored God, yea, and insulted the Holy Spirit, what about in everyday life, as though the Lord meant not what he said and what he would do? For behold, the word of the Lord overtook them, and behold, they all perished. Therefore I say unto thee, this is an evil hour, this is an evil day, and thou shalt not be deceived, if thou shalt be led by my Spirit and conformed to my word. For behold, I shall keep thee and preserve thee, and I shall keep thee true, and I shall revive thee unto the day of my coming.
Amen.
Voglio chiedere una cosa. Quanti qui dentro sono pentecostali? Alzate la mano, siete pentecostali, praticamente tutti. Ora, quanti qui dentro affermano di essere cristiani? Alzate le mani, dove mai siate, affermate di essere un cristiano. Sapete che la Bibbia ha parlato di questo, che questo sarebbe accaduto? Nel Vecchio Testamento avveniva proprio questo, quando si chiedevano cosa avrebbero fatto, come potevano sottrarsi all'assedio che stava arrivando. Lo Spirito scendeva su un uomo e lui profetizzava e diceva loro dove incontrare il nemico e come, cosa avrebbe vinto il nemico. Quello era il Vecchio Testamento, proprio come il Nuovo. Ora qualcuno potrebbe dire, quell'uomo, oh, non era così. E se fosse così? Dite, oh, l'ho già sentito. Ma se questo fosse così? Vedete, quello prova dunque che qui dentro ci sono molti che hanno bisogno di un cambiamento di cuore, se è lo Spirito Santo che parla. Ci sono cose che devono essere fatte, così ora sta a voi.
Just as I am without one plea, but that thy blood shed for me, and that thou bidst.
Ecco come egli ti ha chiamato proprio allora.
To thee, O Lamb of God.
Io toglierò quel cuore ostinato e metterò dentro un cuore di carne che si arrenderà a me, vedete?
Just as I am, thou will receive. Oh, will you make your choice tonight?
Farete la vostra scelta stasera? Potete fare quello che volete. Dite, l'ho già sentito, ma questa potrebbe essere l'ultima volta che lo sentite. Le chiamate all'altare all'antica sono fuori moda oggi, ma Dio si muove ancora in esse. Non potete sentirlo che si muove in voi, Chiesa? Oh, pensate oggi, i cuori diventano di pietra, riempiti dal mondo, indifferenti, membri di Chiesa tiepidi, come il giovane rettore ricco. E non sanno che il grande Spirito Santo sta bussando alla porta in quest'epoca di Laodicea. Chi udrà la mia voce, la parola, aprirà il suo cuore, io entrerò da lui e cenerò con lui. E lo Spirito, parlando mediante questo fratello, alcuni minuti fa, ha detto, io vi toglierò quel cuore di pietra e vi darò un cuore di carne, tenero, verso Dio. Guardate com'è diventato ora, solo un intellettuale, emozione, vedete? Non un tenero cuore, ripieno d'amore e dolcezza verso Cristo. Non volete quel tipo di cuore? Come starete di fronte a Cristo con un concetto intellettuale di Lui? Dovete accettare la vita eterna. La preparazione fu fatta tramite il sangue. Cosa fece lui? Sparse il suo sangue ed ora vi dice, vieni. Ogni cristiano alziamo le mani quietamente ora e preghiamo. Oh Dio, per favore, Signore, afferra questo giorno in cui stiamo vivendo. Oh, è così difficile, Padre. Satana ha fatto così tanto alla gente. I loro cuori sono diventati di pietra. Il tuo spirito parla direttamente. La tua parola si fa avanti, rivendica, ma l'esperienza all'antica del nascere di nuovo è diventato un concetto intellettuale, denominazionale. Molta musica, molto gridare, molte storie. Ma in realtà quel cuore di carne, quello spirito, quella vita eterna è diventata di certo estranea alla Chiesa. Dio, mi spezza il cuore ed io, un peccatore salvato dalla tua grazia, mi fa sentire così male, Padre, vedere la Chiesa per cui sei morto, la Chiesa che stai cercando di redimere. Penso alla visione che hai appena dato su quella Chiesa degli Stati Uniti e degli altri paesi. Che spogliarello di rock and roll dall'aspetto orribile era, ma da qualche parte vidi un'altra farsi avanti. Benedetta. Io prego, Padre, che se alcuni di quelli stasera qui, che sono ordinati alla vita, o vorrebbero accettarla, che questa sia l'ora in cui lo faranno. Accordano, Signore, spezza ora i cuori di pietra, il vecchio cuore del mondo. E se vogliono pace, se vogliono qualcosa che soddisfi, qualcosa che dia sicurezza, possano accettare la leadership di Cristo stasera per condurli a una pace che sorpassa ogni comprensione, una gioia che è inesprimibile, piena di gloria, o perfino qualcosa che la morte stessa non può danneggiare. Accordalo, Padre. Ora con le mani alzate mi chiedo se quanti nell'edificio ora vorrebbero solo dire mi alzerò. Ora non importa chi vi sta seduto accanto, è Dio che vi parla e volete davvero essere un vero cristiano. Vedete, ogni cosa se non è un'imitazione. Oh, preferirei uscire e rimanere nel mondo. Credo che lo preferireste anche voi. Ora esaminatevi proprio mediante la parola, mediante il messaggio. Esaminate cosa dovrebbe essere un vero cristiano, austero, amorevole, non uno di questo cristianesimo moderno. Ebbene, esso è debole, flessibile, mezzo morto, marcio, ibridato. Vedete, non è il vero cristianesimo. Vive in qualsiasi modo e appartiene alla Chiesa. Non volete quella dolce comunione con Cristo, lo Spirito Santo, che siete la conformità del vostro stesso cuore alla parola, avvicinarvi proprio in Cristo? Se lo volete e desiderate che Dio veda la vostra posizione stasera proprio in questo gruppo di gente, se solo lo farete, dite, significherà qualcosa, fratello Branham? Oh sì, certo che sì. Se vi vergognate di me davanti agli uomini, io mi vergognerò di voi davanti al Padre mio e ai santi angeli. Ma chi mi confesserà e prenderà posizione per me in questa terra, io prenderò posizione per lui in quella terra, io lo confesserò davanti al Padre mio. Ora non importa chi siate, donna, uomo, ragazzo, ragazza, chiunque siate, cristiano, non cristiano, ministro, diacono, qualsiasi cosa siate, se crederete con tutto il cuore, solo per un momento e farete solo questo stasera per far sapere a Dio che siete sinceri. Dio, ora guarda, sono un pentecostale, dite, io sono questo, cosa mai siate, io professo di danzare nello spirito, ma fratello Brana, pensavo che finché avevamo quello lo avessimo. Non l'avete. Se credete che sia un profeta di Dio, date ascolto alle mie parole, vedete? È un inganno in questo giorno. Non disse la Bibbia che sarebbero così vicini da sedurre gli eletti se fosse possibile? Gli eletti, in fondo all'anima. Ma se avete danzato nello spirito, ancora con le cose del mondo, c'è qualcosa che non va. Se parlate in lingue, Paolo disse, posso parlare in lingue di uomini ed angeli ed ancora non essere salvato. Entrambi i tipi, vedete? Posso compiere ogni emozione, posso avere fede, posso predicare il Vangelo, posso dare tutti i miei beni per nutrire i poveri, posso portare la parola nei campi di missione in tutto il... Eppure, non sono nulla. Vedete? È quell'interno dell'interno, fratello. Il vostro spirito si separa quando morite, prende il volo, ma la vostra anima vive, vedete? Ora, guardate a voi stessi. Davvero siete un genuino cristiano biblico pieno dell'amore di Dio? Ricordate, la Bibbia disse negli ultimi giorni, quando questo tempo accade, egli disse, un angelo che segna passò attraverso le chiese, passò attraverso le città e suggellò solo quelli che sospiravano e piangevano per le abominazioni che venivano commesse nella città. È esatto? Ezechiele 9, sappiamo che è la verità. L'angelo che segna andò avanti e mise un marchio sul loro capo, sulla fronte, li suggellava coloro che sospiravano e piangevano. Dopo quello vennero gli angeli distruttori dai quattro angoli della terra che arriveranno subito, lo vediamo arrivare, iniziano subito guerre che stermineranno tutta la terra. Potevano toccare tutto tranne coloro che avevano il segno. Ora scegliete, il vostro cuore è così preoccupato per i peccatori e per il modo in cui la Chiesa e le persone agiscono che potete sospirare e piangere per ciò giorno e notte? Se non è così, me lo chiedo. È la Scrittura. Vi alzereste proprio e direste, caro Dio, non mi alzo perché il fratello Branham ha detto così, ma ho udito la sua parola dire ciò e farò questo. Io mi alzo per te, Signore. Sono nel bisogno, Signore. Provvederai al mio bisogno stasera qui in questo edificio? Io mi alzo. Dio ti benedica. Dio ti benedica. Sono nel bisogno. Desidero che tu abbia misericordia di me. Dio ti benedica. Desidero essere il tipo di cristiano che... Ora ricordate, la persona vicino a voi è la stessa cosa che siete voi. Voglio solo che allunghiate la mano e prendiate la loro mano, diciate, fratello, sorella, prega per me ora. Desidero che tu preghi per me. Io, ditelo proprio con tutta la sincerità cristiana. Prega per me. Io voglio essere a posto con Dio. Prega per me. Pregherò che Dio ti dia l'opportunità. Io so che siamo, non possiamo restare qui ancora a lungo. Lo vedete, siamo al tempo della fine. Tutti quelli che lo credono, dicano, amen. Non è rimasto nulla, tutto è finito. Le chiese sono dirette al concilio ecumenico. Il mondo, esso, guardate qui, sapete cosa dice il Signore di Los Angeles e questi luoghi qui? È spacciata. Ricordate quello che vi ho detto circa 2 anni fa, come quel terremoto sarebbe venuto quassù in Canada, Alaska? Vi ho detto anche che Hollywood e Los Angeles stanno scivolando nell'oceano? California, sei condannata. Non solo la California, ma tu, mondo, sei condannato. Chiesa, se non ti metti a posto con Dio, sei condannata. Così dice lo Spirito Santo. Mi avete mai sentito usare quel nome senza che sia avvenuto? Chiedetevelo. Mi conoscete da 20 anni. Vi ho mai detto qualcosa nel nome del Signore che non sia avvenuto? Se tutto ciò che vi ho mai detto che sarebbe avvenuto è avvenuto, dite amen. Vedete, vi dico. Ora è il momento. Fareste meglio a mettervi a posto, tutti noi. Ora, che ognuno preghi per l'altro. Caro Dio, mentre siamo qui stasera, un popolo morente, i nostri volti rivolti verso la terra, la polvere, noi solo ci hai dato questo sermone tagliente, Signore. Vediamo l'esempio di due uomini. Uno di loro era un uomo religioso, andava in chiesa ma rigettò la leadership per la vita eterna, e l'altro rigettò la fama mondana e si volse alla vita eterna. E vediamo entrambe le loro condizioni stasera secondo la Bibbia: l'uomo ricco è nel tormento e Mosè è in gloria. Padre, vogliamo essere come Mosè, vogliamo essere condotti alla vita eterna dal tuo santo figlio, Gesù Cristo. Donala ai nostri cuori stasera, Signore. Strappa il vecchio cuore di pietra, metti in noi un cuore nuovo, il cuore di carne, il cuore a cui puoi parlare e di cui puoi occuparti, e noi non saremo arroganti né diversi. Possa lo Spirito Santo non andarsene mai, Signore. Possa esso venire e consacrare questa gente. Parla a loro, strappa la loro volontà di pietra e metti dentro la volontà di Dio. Salva ognuno, Padre. Donaci del tuo amore. Portaci ad un punto, Signore, in cui ci allontaneremo da tutta la parte emotiva, alla parte davvero solida del sentimento, la parte profonda, la profondità dello Spirito, le ricchezze di Dio, il regno dello Spirito nei nostri cuori. Accordalo, oh grande guida, grande Spirito Santo, prima di spiccare il volo nei cieli con la tua Chiesa. Oh Dio, lasciami andare, Signore. Non lasciarmi indietro, Gesù. Lasciami venire con te, Padre. Non voglio restare qui su questa terra per assistere a queste tribolazioni che stanno arrivando. Non voglio restare qui in questa follia. Non voglio restare qui quando ho viste orribili. La gente perde il senno. Guardiamo l'uomo che cerca di agire come bestie, ha l'aspetto delle bestie. E le donne che cercano di somigliare agli animali col trucco in faccia, sapendo che queste cose sono predette che accadano, che la cosa accadrà, che diventeranno così folli che sorgeranno locuste con capelli come donne per perseguitare le donne e denti come leoni, e le cose che hai detto, la condizione mentale della gente sarà completamente finita. Lo vediamo formarsi proprio ora, Signore. Aiutaci, riportaci alla mente sana di Cristo Gesù, nostro Signore. Oh, grande guida della vita eterna, accettiamo la tua promessa stasera, Padre. Io supplico per questa gente, supplico per ognuno di loro, nel nome di Gesù Cristo, Signore. Prego che Cristo, il Figlio di Dio, venga nei cuori di tutti noi, Signore, e ci modelli e ci renda nuove creature in Gesù Cristo. Accordalo, Signore Dio. Ti amiamo e vogliamo che le nostre attitudini, il nostro cambiamento avvenga in noi per poter essere Tuoi figli, sentire il Tuo Spirito muoversi nei nostri cuori, Signore. Intenerirci e portarci al riconoscimento di questa folle epoca in cui viviamo, accordalo Dio. Quando vediamo giovani donne così prese nella rete del diavolo, giovani, menti pervertite, bambini, drogati, fumano sigarette, bevono, immorali, l'Eden di Satana. Dio, ti servirono 6.000 anni secondo la Bibbia per edificare un Eden e tu mettesti là tuo figlio e sua moglie e la sua sposa per governare su ciò e Satana arrivò e lo pervertì. Lui ha avuto 6.000 anni e ha edificato il suo Eden intellettuale tramite scienza e istruzione, cosiddetta intelligenza, e l'ha costruito in una confusione di morte. Oh Dio, riportaci di nuovo nell'Eden, Signore, dove non c'è morte, dove non c'è dolore. Accordalo, Signore. Stiamo umilmente aspettando che il secondo Adamo venga per la sua sposa. Rendici parte di lui, Padre. Preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Amate Dio? Potete sentire? Comprendete cosa cerco di dirvi? Se potete capire, alzate le mani, dite: capisco quello che cerchi di dire. Potete vedere la follia di quest'epoca? Guardate com'è perduta. Non c'è neanche più ragione fra la gente. È perduta. Dov'è il nostro? Anche i leader. Guardate il nostro presidente. Se vogliono il comunismo, fateglielo avere. Qualunque cosa la gente voglia, fateglielo avere. Dove sono i nostri Patrick Henry, i nostri George Washington? Dove sono i nostri leader che possono prendere posizione per un principio? Non ne abbiamo più. Dove sono le nostre chiese, i nostri ministri? Porteranno la gente ad un periodo di prova, o entreranno, si uniranno alla chiesa e faranno questo, o avranno una piccola sensazione o qualcosa. Dove sono quegli uomini di Dio, quei profeti che si distinguono e osano contaminare, sfidare tutte le cose del mondo? Dove sono quegli uomini con integrità? Dove sono? Sono così molli e tramite concetti intellettuali e altro che non ce ne sono più. Oh Dio, abbi pietà di noi! Queste viste orribili che stanno arrivando sulla terra, potete vedere come la gente ci entra proprio dentro, è una follia! Ma quando quella cosa colpisce la Chiesa, se ne sarà andata. Dio, facci essere là, è la mia preghiera al grande essere soprannaturale che è in questo edificio stasera, il grande Cristo che ha ancora la vita eterna. Ti prego, Cristo, mentre sono qui con gli occhi aperti guardando la Chiesa che hai redento col tuo sangue. Dio, non lasciare che uno di noi sia perduto, vogliamo essere a posto con te, perciò nettaci, oh Signore, da tutte le nostre iniquità, togli i nostri peccati e altro. Ti abbiamo visto guarire i nostri malati, persino risorgere i nostri morti, tornati in vita tramite preghiera, e abbiamo visto accadere tutte queste cose, Padre. Ora riporta noi alla vita spiritualmente, riportaci alla realizzazione della vita eterna mediante Cristo Gesù. Accordalo, Padre, affido tutto a te, nel nome di Gesù Cristo. Guardate a Lui, lasciate che Lui ci ammorbidisca. Alziamo le mani ora. Fratello Salano, chi mai seguirà? No, Dio vi benedica.